Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Scusami Pino, calmiamoci. No, calmiamoci un attimo. Pino, senti il mio tono di voce, lo senti, no? Lo senti il mio tono di voce. Calmiamoci e proviamo a ragionare. Ragioniamo semplicemente su una cosa, che così su questo forse possiamo tutti quanti trovare un accordo. Calmiamoci, sei solo un povero stronzo.
Io vengo, ti trovo e ti rompi il muso.
Ma calmiamoci, ma perché?
Ma stai tranquillo che ti trovo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia.
Ma perché bisogna trascendere così? Perché?
No, non ho detto gioia.
It began in Africa.
Africa, Africa.
Noi siamo davanti a un cambiamento climatico che ci sta impoverendo, perché è il cambiamento climatico che ci sta impoverendo, ci sta uccidendo, perché il cambiamento climatico che ci sta uccidendo non è l'Europa e non ci sta impoverendo l'Europa, ma è il cambiamento climatico con tutti gli eventi estremi. E stiamo ancora a pensare se sì, se no, se forse, forse dobbiamo fare qualcosa.
Africa, Africa!
Si è sciolto Clinton, si è sciolta Hillary, si è sciolto Trump che però mo ritorna, si è sciolto Obama, ma non si è sciolta la calotta polare artica. La vostra amica Greta 3 anni e mezzo fa ha detto che in 3 anni ci sarebbe stata la fine del mondo, poi è arrivata la data e ha tolto il tweet. Datevi una calmata, è luglio, fa caldo, caldo, caldo.
Africa, Africa!
Ciao, oggi ho una importante rivelazione da farvi. Gli extraterrestri sono tra di noi. Cioè, ci sono sempre stati, però o non avevano la memoria del loro stato, del loro essere, o stavano zitti. Oggi no. Oggi fanno, come dire Nevruth, outing.
È luglio, fa caldo. Datevi una calmata.
Ingattabile, stare tranquillo.
E dal litorale romano il nostro cavallo.
Topo Gigio!
Il puro sangue, David Parenzo. Spingi cavallo, spingi!
Sono carichissimo oggi, ve lo dico subito che sono carico e molto molto incazzato, molto molto incazzato per svariate cose. La prima, ripesco dall'archivio dei giorni scorsi, e il primo vaffanculo chiaro, netto, deciso, senza tregua è alla Disney. La Disney, lo so, adesso mi sto inimicando una multinazionale, i signori della Disney, è d'accordo, va bene, ma chi se ne frega, vogliono rifare, lo sapete già, alcuni di voi lo sanno già, e Biancaneve e i Sette Nani con altri personaggi. Ve lo ricordate Biancaneve e i Sette Nani? Meravigliosa, naturalmente, no? Il principe, eccetera. Ora, la versione politicamente corretta di questa roba che è Biancaneve e i Sette Nani. Cioè, c'è il principe, c'è Biancaneve, ci sono i Sette Nani, tutti bianchi. Sette nani! Nani, non è che
Parenzo?
I nani. Ecco appunto, sette, no, non c'entra niente, Parenzo. Sette nani, sette nani, sette nani. Adesso i personaggi sono di tutte le dimensioni, di tutte le etnie, di tutti i generi. Nessun nano, nessun principe, andate a fare in culo. È il mondo che vuole Parenzo, non è il mondo che vogliamo noi. Tra i pochi che ormai resistiamo a questa campagna assurda che è americana, italiana, europea. Il cambiamento climatico. Ci chiamano negazionisti perché diciamo che il caldo c'è sempre stato. I giornali della sinistra scrivono, ecco la destra che nega il clima, Capezzone, altri personaggi, eccetera. Voi siete talmente pazzi che arrivate a scrivere, e l'ho letto oggi, voglio piangere, l'ho letto oggi, il cambiamento climatico influenzerà anche i crimini violenti. Avremo un aumento del 5% entro il 2090. Le persone sono più aggressive per il cambiamento climatico. Andate a fare in culo anche voi. Seconda cosa. Terza cosa. Una piccola cosa che riguarda l'Associazione Nazionale Partigiani. che chiaramente è un'organizzazione di cui non frega niente a nessuno, alla maggior parte degli italiani, lo dico con grande rispetto, ma non vogliono che venga messa una statua di Giulio Cesare a Rimini, in una piazza che io conosco benissimo, semplicemente perché questa statua è stata donata alla città di Rimini dal signor Benito Mussolini. E dunque, secondo questi signori, incarna un valore storico politico legato a colui che la donò. E dunque vaffanculo anche all'ANPI. Benissimo la statua di Giulio Cesare, che vada a Rimini, chi se ne frega se è stato Mussolini a donarla alla città. Ti do la linea, Parenzo, che già mai rotto il cazzo già in partenza, perché so che tu sei d'accordo, sei contrario a tutte le cose che ho detto. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
Ecco qua. Uno dei capi del negazionismo climatico si chiama Andrew Tate, è un ex giocatore di kickbox,
ma non è vero,
citato più volte da Greta Thunberg, che è stato incriminato per stupro, sfruttamento della prostituzione e tratta di,
dunque,
di esseri umani.
Sono pure stupratori, i negazionisti sono stupratori e schiavisti.
Uno dei capi fila della battaglia contro il cambiamento climatico e che ha inventato anche l'hashtag Climate Scam. È questo signore che di cui vi invito a vedere la biografia, che è quel
ti sto citando per danni,
giocatore,
tu mi stai associando a uno stupratore,
incriminato per stupro, sfruttamento della prostituzione, tratta di esseri umani. È uno dei protagonisti a livello internettiano, a livello della rete,
l'hashtag
contro il cambiamento climatico, movimento transnazionale che unisce putiniani e antivaccinisti. Io non ho altro da aggiungere. Andate voi a vedere chi è.
Ma chi se ne frega? Ma cosa c'entra?
La Disney. Abbiamo deciso. Cruciani ha deciso di dichiarare guerra a una delle più importanti multinazionali produttori di contenuti in tutto il mondo. Ora, il fatto che Biancaneve negli anni 30, perché Biancaneve è i sette nani è degli anni 30, ci fosse la bellissima strega con il naso adunco, peraltro, Walt Disney, noto antisemita, questo lo sa chiunque, diciamo. Non entriamo nel merito della rappresentazione del naso adunco della strega.
Ma chi cazzo le nota
queste
cose? Ma chi se ne fotte?
La strega dei Biancaneve nasce negli anni 30. I nanetti sono degli anni 30.
Ma che eliminiamo tutto quello che è stato fatto negli anni 30?
Nessuno vuole eliminare, nessuno tocchi Biancaneve. Lo dico io, nessuno tocchi la Biancaneve degli anni 30.
Eliminiamo i nani,
nessuno elimini neanche i nani. Se volete mettere i nani, mettete, io non ho nessuno. Io dico solo: se la multinazionale dell'intrattenimento che si chiama Walt Disney, che non è più però gestita dal signor Walt, che è morto, il signor Walt Disney, ma una multinazionale che produce contenuti in tutto il mondo, tra cui la Marvel e quant'altro, è un gigante.
Sì.
Deve essere messo in discussione da uno come Capezzone e Cruciani. Beh, io dico, cari amici della Disney, avanti tutta, andate a perché voi avete prodotto miliardi, voi producete contenuti, voi date lavoro a maestranze di attori. Le critiche di Capezzone sui sette nani, beh, ma chi se ne frega di Capezzone? Io fossi il CEO della Disney e mi informassero che un signore in una televisione italiana se ha detto vergogna, 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 ridatici i nani. Beh, se io sono il CEO della Disney, dico, però chiamerei in Italia il mio attaché, come si chiama, il mio corrispondente della Disney italiano, e direi, però in inglese direi, che è successo in Italia? Mi segnalano che c'è un capezzone che parla di, che ce l'ha uno che dice sempre fammelo dire, ma mandatelo a fare in culo, amici della Disney, chiamate in Italia, fatevi raccontare di chi sono quelli che vi attaccano, andate avanti, siete una grande multinazionale che produce contenuti interessantissimi.
Ma chiamatelo in un altro modo,
fate quello che il mercato vi chiede. Se il mercato dice basta sette nani, mettiamo sette capezzone, voi dovete mettere sette capezzone, ma non sarà certo Capezzone a dire vergogna, voglio i nani. Che cazzo ve ne frega voi se ci sono i nani o non ci sono i nani? Questo dovete spiegarmelo. Cosa ve ne frega voi di fare una...
Ti faccio sentire.
Ma non c'è nessun principio, quella è una multinazionale
e
che produce contenuti sensibili rispetto al tema, al periodo, in ogni cosa
i sono
del suo periodo.
I nani sono sensibili, mettere i nani non si può. Senti, perché i nani sono
negli
sensibili.
Negli anni 30, quei sette nani lì, negli anni che a me poi stavano pure, se c'è un cartone animato che mi stava sulle balle, era esattamente quella roba lì con quei sette nani, con Brontolo, Mimmolo, come si chiama? Mammolo, Mummolo, Capezzone, appunto.
Avete visti? Li vogliamo vedere! ma Disney non, ma... non ci rompere i coglioni col politicamente corretto.
Ma no, non è nessun politicamente corretto.
Comunque,
ma...
basta, ti faccio sentire una cosa a proposito di questa rottura di coglioni del clima, che da alcuni giorni, semplicemente perché fa caldo a luglio, ci stanno rompendo i cabasisi con la distruzione del mondo. Adesso arriverà il cataclisma, cioè, semplicemente perché fa caldo. Invece si devono inventare una nuova emergenza. La signora Piccolotti della sinistra, non so manco che cos'è la sinistra, il PD, economia, ecologia, no, e libertà, PD, la sinistra eccetera, Piccolotti dice: gli ultimi 5 anni sono i più caldi di sempre. Altra cazzata,
vero.
Altra cazzata, altra cazzata, altra cazzata. Vai.
Noi vediamo piano piano la media delle temperature alzarsi e gli ultimi 5 anni sono stati i più caldi in media di sempre. Non lo dico io, ovviamente, lo dice
sempre,
il 97% degli scienziati del mondo, lo dice la NASA.
La NASA. Adesso c'è la NASA e anche il 97% degli scienziati. C'è sempre il 97-99% degli scienziati. Cazzata,
beh, l'unico che citate
cazzata
è Franco Prodi.
Gli ultimi 5 anni più caldi di sempre. Una puttana. Sentiamo Piccolotti contro Belpietro, vai.
61.000 morti per caldo l'anno scorso, nel 2022. Beh, e 18.000 in Italia. Beh, mi sono preso la briga di andare a vedere gli studi dell'Istituto Superiore di Sanità nel 2003. Sapete quanti erano i morti per caldo secondo l'Istituto Superiore di Sanità in Italia? 19.000.
Cosa che dice la sinistra
e
è qualcosa che sta
provato,
studiando tutta la comunità scientifica, che stanno studiando tutti
che
i governi
palle
del mondo.
Storia.
C'è un governo in Italia che però non ci crede perché sono dei climafreghisti.
Allora,
sì, a me dispiace che gli esponenti della destra debbano perdere così tanto la calma di fronte a dati scientifici inequivocabili. Ci sono 500 scienziati che dicono che il cambiamento climatico non esiste,
cosa?
Ce ne sono milioni che dicono che invece
io non sono un esponente della destra, quindi
cominci
con il rispetto delle persone.
Un esponente intellettuale della destra,
il giornalista.
Beh. Beh.
Però vedo che
politica,
ne sono saltati
è venuto
i nervi
qui a fare
e
un comizio.
Non va bene.
No, non mi stanno saltando i nervi.
Sì.
Dico semplicemente una cosa, che lei è la quarta volta
parlare
che interviene e lei vuole sempre replicare alle cose che dico io. Allora, io chiedo un diritto di replica
stiamo
alle cose che dice lei,
sì,
perché lei ha appena detto una serie di cose che non sono vere.
La segniamo.
La Zanzara. Feeling high and tight.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Io ho 38 anni, appena ne compio 64, dichiaro di sentirmi donna e vado in pensione con 4 anni di anticipo. Tanto si può fare, no?
Quindi ricapitolando, esperto maestro di vita, sessuologo, climatologo. Cazzo, ma sei veramente, sei un guru, un tuttologo?
Un altro imbecille questo.
Si dice che te sia un mona quando uno sa tutto.
Ah sì.
A Gruciani, ma vattene a fanculo, stirato, champagnone, il cavallaro. Ma anche il circo d'ogni sarebbe riuscito a mettere su un casse del genere. Una sfilata dei falliti.
Certo.
Signor Romano della Zanzara, signor Romano della Zanzara.
La gente non crede più a queste cose che dice.
Ma cosa non crede? A cosa? Devo dire la verità, oggi il governo egiziano ha graziato Patrick Zaki, va bene, ottimo. E il tempismo di Pietro Senaldi, vogliamo renderci conto del tempismo del signor Senaldi, caro David? Il tempismo, anche con il contributo del governo italiano, credo, no? Questa grazia è arrivata.
Sicuro.
Ringraziate la Meloni, non sta facendo un cazzo su Zaki, eccetera. Graziato. Però il tempismo di Senaldi è particolare. Il tempismo di Senaldi. Vai regia!
Zaki è un cittadino egiziano condannato dalla giustizia egiziana. È stato a Bologna, ma lui non aveva diritto alla cittadinanza italiana. Lui non aveva nessun diritto in termini di legge alla cittadinanza italiana, primo. Secondo, lui è un cittadino egiziano e viene condannato in base alla legge egiziana. Noi possiamo implorare l'Egitto di avere pietà di lui. non è Pietro, che allora il governo italiano ha rispetto a Zaki delle responsabilità superiori rispetto a Macron
dell'Europa, sul secolo dei lumi, sulla nostra superiorità rispetto alle dittature, no? Ora l'idea, non abbiamo niente in comune, non gli dobbiamo nulla, e questo no.
Certo che noi non gli dobbiamo nulla, Zaki, certo che noi non gli dobbiamo nulla.
Il grande tempismo di Senaldi, bisogna dire la verità.
Ragazzi.
Un po' sfortunato.
A Libero ci sono in tre a fare i direttori di quel giornale. Sono tre persone. E io voglio sempre ricordarlo perché è un caso unico. Non credo che al New York Times, allo Washington Post ci siano tre direttori. Ci sono tre. Perché c'è il dottor Senaldi, dottor Feltri e l'ottimo Sallusti.
Beh, che è l'unico, ho fatto una verifica l'unico proprio, vero direttore, sì.
Ho fatto una verifica proprio adesso, credo che sia un caso, ma complimenti, unico al mondo, perché ad esempio il Washington Post e il New York Times non ha tre direttori. Cito alcuni giornali, faccio no, non per far parlare, ma per dire, no?
Vabbè, ma sono affari loro, li pagano loro, mica li paghiamo
tre
noi.
No, per carità, ma io tre direttori. Tre direttori per arrivare anche a quei titoli, a queste conclusioni. Tre. Ce ne vogliono. Uno potrebbe semplicemente chiedere, con grande rispetto a loro, caspita ragazzi, tre direttori per fare quel giornale. Cioè, io non lo so, io rifletterei un secondo, che sono tre persone. Vabbè. In tre.
Allora, ti faccio sentire una cosa del tuo amico Formigli, il quale se la piglia con la Russa, parlando di abuso di potere. Ora, ragazzi, abbiamo già detto, e almeno io ho detto.
Ci sta?
No, io ho detto cazzata di comunicazione, ma abuso di potere di che? Ma quale abuso di potere? Qual è l'abuso di potere? Qual è l'intralcio alla giustizia in questa vicenda qui? Dai, nella vicenda sempre del presunto stupro del figlio di un'altra persona nei confronti di una ragazza.
Ragazzi,
ma
so,
qual è l'abuso di potere? Che cos'è l'abuso di potere? Ha fatto una gaffe comunicativa, l'abbiamo già detto, no? Dicendo l'ho interrogato ieri, ma sentiamo, dai.
Dopodiché il presidente del Senato La Russa, uno è Trino, padre, avvocato e giudice, interroga il figlio e lo assolve dicendo che ci ha parlato e sicuramente non ha fatto niente. Allora, se questo non è uno scavalcamento dei poteri, è un abuso di una posizione di potere,
ma quello è stato interrogato dopo dai giudici.
Stato, dimmi che cos'è.
Ma qual è l'abuso di potere? Non è che ha detto i giudici non devono rompere il cazzo, lo interrogo io. Dai, era un modo di dire, l'ho interrogato io. Non è che ha detto tutto fatto.
Sì, però è una storia tutta molto strana, perché voglio dire,
l'ho interrogato. Ma dov'è l'abuso di potere? Ma dov'è?
No, beh, è la seconda carica dello Stato. C'è tutta la grande questione da capire sulla vicenda della SIM, che ora è stata giustamente consegnata.
Allora, è consegnata la SIM, via.
Poi in più loro adesso hanno assunto proprio anche un avvocato, quindi non si può più dire niente.
Senti questa cosa.
Un avvocato che monitora tutto quello che viene detto nei suoi confronti.
Un signore si chiama Prestininzi ed è un professore universitario, eccetera, che è uno contro il riscaldamento, contro le balle sul riscaldamento climatico, e ti dice una cosa molto interessante. Non è un negazionista, è uno che ragiona con la sua testa, che non dice ma quale antiscientifico? Ma che cazzo volete mettere? Un reato per chi la pensa diversamente? Qualcuno l'ha proposto. Chi nega il surriscaldamento della terra provocato dall'uomo deve essere punito. Arriverete a questo.
No, nessuno vuole punire nessuno, figuriamoci. Fate una disinformazia scientifica, non capisco perché.
Ma perché ci siamo rotto il cazzo del politicamente corretto e delle cose che dicono e che bisogna dire per forza quelle cose là, dai.
Che nell'oceano ci sono intere isole di plastica prodotte da noi, al clima non gli può fregare di meno, come dicono a Roma con un francesismo, d'accordo? Invece a questi ragazzi che scendono per strada stiamo immettendo nei giovani un analfabetismo culturale pericoloso.
Molto bene ragazzi, Prestininzi è un mio nuovo idolo, Prestininzi. Adriano da Milano, vai Adriano, dimmi. Adriano, cominciamo, dai.
Allora, prima di tutto smettila di dire puttanate sul clima, perché tu sei l'ultima persona di cui può parlare di questo.
Oddio, Franco Prodi, Franco Battaglia, Prestininzi, altre persone.
Non capisco come te,
forse di più.
Fidati che non tu di più.
Forse di più, forse di più.
E vai, spiegami come
dare spazio agli antivaccinisti, è uguale. Come dire che la luna è quadrata.
Spiegami, non dire
Franco Prodi. perché la luna è quadrata.
Franco Prodi,
questo te lo proibisco, sei un coglione. Dunque ti mando a fare in culo. Michele da Bologna, questo la pensava come te. La pensava come te, Michele da Bologna.
Violento.
Dimmi. Radio Complotto.
No, via. Ludovico e Stefano da Foggia.
Questo era buono, Radio Complotto.
Vai, ho capito, non si sentiva. Stefano da Foggia, vai.
Pronto.
Dimmi, Stefano, dimmi.
Ciao, pronto.
Dimmi.
Senti, oggi purtroppo ricorre il 31esimo anno della strage del giudice Borsellino. Allora stavo pensando, e voi adesso salterete sulla sedia perché lo so che non siete d'accordo, ma che cosa ci sarebbe di più patriottico, di più educativo, che prendere una decina di condannati al 41 bis e impiccarli nelle principali piazze italiane in modo da dare un esempio a tutte quelle bestie che stanno in galera.
Che cioè, tu mi stai dicendo che sei un coglione,
perché
sì, evidentemente sei un coglione.
Del sistema, quello è il fatto. Perché siete contro? Ma spiegatemi una cosa. No, spiegatemi una
ma
cosa.
Chi vuoi impiccare cosa? Ma chi vuoi impiccare
imbecille?
Ma chi vuoi impiccare? Devono essere loro in grado di ucciderci, di ammassare noi, le nostre famiglie, distruggere le nostre attività commerciali e noi non possiamo fare niente.
Ma che devi fare? Ma questi stanno già al 41 bis, coglione. Cosa vuoi fare con quelli già al 41 bis?
Siete imbarazzante perché tu fai parte del sistema.
Io faccio parte del sistema.
Voi siete, imbarazzante. Non siete contro il sistema.
Non ho capito bene.
Siete imbarazzante.
Ma chi è che propone? Scusami, Stefano.
Una persona imbarazzante.
Che voi state una lì a persona fare i imbarazzante. A dire trottate, voi sulle cose importanti non sapete dire un cazzo.
Dunque, non
come
imbarazzante.
Le
posso dire imbarazzante. Una persona
imbarazzante. Il culo che viene messo in pericolo non è il tuo, perché se saltavano in aria i tuoi parenti alla strage di Capaci,
un povero idiota.
Allora posso dire una cosa? Una persona che conosco, stai zitto cretino, stai zitto cretino, Stefano, stai zitto un attimo. Un ragazzo di 16 anni mi ha scritto, cioè in realtà il papà mi ha scritto: mio figlio è terrorizzato per il papà che sta a Milano dove ci sono 47 gradi. La realtà è che siete dei terroristi, e dice anche perché l'ho letto su internet, siete dei terroristi. Non c'è alcun pericolo, siete dei terroristi, siete dei maledetti terroristi. Non c'è alcun pericolo, non rompere i coglioni.
Non c'è pericolo,
no, per un ragazzo di 16 anni non c'è nessun pericolo. Basta, dai, con queste cazzate, fermi là.
Sarà preoccupato per il padre che è
magari anziano. Figura, non è preoccupato, siete dei terroristi.
Beh, io per i miei genitori sono preoccupato, sono anziani.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Vaiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Pallotto 0024 0024 oppure se volete mandare uno sfaccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Caro David, sono in barca, ci sono 40 gradi, spero domani che ce ne siano 42, perché si sta da Dio. Alterno birrette con tuffi in acqua e a me del tuo riscaldamento climatico non me ne frega un cazzo, hai capito? E manco mia figlia che c'ha 14 anni.
L'uomo è suggestionabile, è normale. Ecco perché certe notizie non andrebbero date in quel modo e forse non andrebbero date, perché mi sono permesso qualche giorno fa di dire che esiste anche il reato di procurato allarme e forse bisognerebbe pensarci.
Cioè, grande sottocorona, grandissimo sottocorona, l'immenso sottocorona che giustamente parla del terrorismo che voi, i giornali e che ti stanno simpatici, quelli che insomma che sorreggono la baracca della sinistra, no? I giornali
che danno le notizie.
No, ma che non ce ne stanno diffondendo terrore. I titoli dei TG. Giustamente il TG della rete per cui lavori col cazzo che dà le informazioni così terroristiche sul caldo. signor Mentana ha preso una posizione diversa. Si è resa conto,
Si danno notizie sul clima. Ma mi sembra evidente che se fanno 45 gradi sia un fatto eccezionale. Ma non dovrebbe neanche essere così strano.
Ma quale eccezionale? È sempre successo, un'estate più, estate meno. Dai, su, fa caldo, è luglio. Siamo oltre la metà di luglio, lo vuoi capire o no?
Va bene, quindi Gesù è morto dal freddo. Ma i ghiacci non si sciolgono. Bene, i ghiacci non si sciolgono. La Groenlandia sta uguale a prima. Benissimo, la Groenlandia. Vai a vedere Groenlandia, vai a vedere le foto da satellite della Groenlandia.
Ma ancora con sta Groenlandia. Ma guarda che ti posso sputtanare in un secondo con sta cosa della Groenlandia.
Con chi? Con Franco Prodi, con quell'altro, come si chiama lì, Montagnier sul vaccino. E poi chi è che c'è ancora?
Fammi stare zitto, Meluzzi. Massimo da Genova, dai, Massimo da Genova.
E cosa ha detto Roxy Barley? Come si chiama lì?
Quest'altra cosa, caldo, emergenza sanitaria, in cassa integrazione con 35 gradi.
Beh, ma sai che a Pomigliano
avete rotto il cazzo.
La società che produce macchine, facciamo un voto di memoria oggi incredibile. Come si chiama?
Sì, anch'io ho un vuoto in questo momento. Vabbè, quella che si è trasferita in Olanda, dai, su, l'abbiamo
è
capito.
È caldo.
È caldo,
stanchezza assoluta.
Devo segnalarti che la signora Antonella Viola, come sai che tu apprezzi moltissimo, la signora Antonella Viola ha scritto un meraviglioso articolo per il quotidiano La Stampa, in cui ha scritto: a che ora avete fatto il vaccino Covid? Prima delle 16 è più efficace.
Ancora una volta uno studio ha analizzato l'antidoto
e gli effetti cambiano a seconda del momento della giornata.
Sì, ma questo
non voglio essere scostumato.
Ma hai letto tutto solo il titolo?
Però il non fatto letto che tutto. Il vaccino prima delle 16, se iniettato prima delle 16, sia più efficace.
No, ma tu vuoi buttare tutto in vacca tranquillamente. Ma lo studio è interessante perché in realtà, siccome lei è una biologa, come sai, allora qual è il tema?
Non c'è nessun tema, il corpo reagisce diversamente
nel corso della giornata, dalla mattina alla sera.
Non c'è alcun tema.
Il corpo reagisce, è uno studio fatto
sul corpo.
Ogni corpo
è diverso, ogni corpo è maledettamente diverso.
Questo studio ha dimostrato... Questo studio ha dimostrato, quindi è tutto falso.
Ma non è falso, è una cosa che non esiste al mondo. E allora perché non ce l'avete fatto fare tutti prima delle 16 per chi l'ha fatto?
Perché non lo sapevano prima, certo.
E
beh, ovvio.
Tante cose non sapevano
prima.
Un nuovo
vaccino è ovvio.
Massimo da Genova, dai, Massimo.
Che effetto avrebbe avuto all'orario? Però il corpo ha delle reazioni diverse nel corso della giornata.
Caldo record, il pianeta in ginocchio. Questo è il caldo record.
Ha delle reazioni diverse. Se l'avessi letto tutto l'articolo, avessi trovato anche delle cose interessanti.
Massimo, dimmi.
No, beh, intanto solidarietà a Parenzo, che insomma è lì a prostituirsi.
Sì.
Per portare una posizione che
lavora. La prostituzione è il classico lavoro di Doubtless, come quello delle prostitute, ti vengo dietro su questo ragionamento.
Se fai un lavoro, anche tu fai la prostituta. Lui esprime una sua qualità in un contesto non adatto dietro corresponsione di denaro.
Va bene, Massimo, andiamo al sodo. Siamo tutti puttane, era il titolo di un famoso libro in cui siamo veramente tutti puttane. Cioè, nel senso che considerando la puttana un mestiere assolutamente degno, e io lo considero assolutamente degno, siamo tutti un po' puttane.
Ma tu parli
di prostituzione in senso negativo, ma tu sei il primo a prostituirti sicuramente perché farai qualche lavoro. Sei la prima puttana di Genova.
Non l'ho detto in senso negativo.
Vabbè, allora Massimo, che vuoi? Ti sento con la voce un po' impastata, dimmi.
Ti sento invece un po' aggressivo, ma questo
no,
è normale.
Non sono aggressivo, non capisco dove vuoi arrivare. Ti sento con la voce lenta e impastata. Dai.
Allora parlo più veloce.
Dimmi che cosa vuoi. Ecco, esatto, brava.
È normale per il caldo, è la sua corteccia orbitofrontale che risente del caldo.
La mia corteccia frontale, ma il caldo sicuramente ha degli effetti, no? Questo non c'è dubbio.
Perché?
Ma al di là di queste banalità, che cosa vuoi? Questo è il punto.
Il senso dell'informazione che dai.
Ah, il senso dell'informazione. Io non do informazioni, sì. Io esprimo opinioni. È diverso. Esatto, io non informo nulla.
Partiamo dal presupposto che siamo tutti simili, uguali. Vabbè,
Cazzo, dai, Paolo.
Pomigliano d'Arco, proprio ieri.
Sì, che succede?
La Stellantis, insomma, l'azienda
che non ci veniva in mente prima,
esatto, manda a casa gli operai perché faceva troppo caldo nel reparto di produzione della
panna. Quello che c'entra, scusa.
Allora, quando tu dici che non provoca niente, che non succede niente, non ci sono
succede niente.
L'ondata
non
di calore
questo.
Provocata dalla crisi climatica mette a rischio anche la salute degli operai.
Sì,
tant'è
vabbè,
che
allora...
Stellantis.
Ma non è la crisi climatica, lo dici tu. Non è che l'ha detto Stellantis la crisi climatica. Ha semplicemente messo.
Vuol dire che il caldo è pericoloso, però.
Ma l'hai scoperto adesso che il caldo è pericoloso. L'ha scoperto adesso.
Fino a due minuti fa.
Io non ho detto che non è pericoloso, ho detto che ci sono sempre stati picchi.
Due minuti fa hai detto che non c'è.
Paolo D'Ancona, dai.
Addirittura una grande azienda multinazionale decide di utilizzare la cassa integrazione straordinaria.
Chissà perché.
Paolo
D'Ancona,
come
dai.
Perché? Chissà perché.
E che ne sa?
Perché c'è rischio per la salute degli operai che lavorano con 40 gradi, partito. No?
Magari gli conveniva. Dai, Paolo, dimmi.
Gli conveniva. Caldo,
dimmi, Paolo. Ah, tu sei fascista D'Ancona, sì, me lo ricordo. Sì,
sono sempre io, ragazzi. Ciao.
Ma tu sei quello, Paolo, tu sei quello che c'aveva la coperta col simbolo del duce?
Sì, sono sempre io.
La coperta, che adesso non usi però la coperta a casa.
No, è un
lenzuolo nero dorato, certo, con la figura di Sua Eccellenza, sì. Sì. Questo D'Ancona, signor Paolo.
Ero a Predappio, volevo fare una diretta. Ho mandato un messaggio, non avete chiamato.
Beh, non lo so. Adesso non è che siamo in collegamento diretto con tutti i fascisti d'Italia, caro Parenzo. No, non mi sembra.
Se mi chiamavi, facciamo una diretta. Bello,
ho capito. Da Predappio, questo è andato a Predappio. Che gli vuoi dire?
Non è nel primo, nell'ultimo. Non sarà nel primo, nell'ultimo.
Che gli vuoi dire sulla sua visita a Predappio, Parenzo? Hai qualche dettaglio da volergli chiedere?
Ti aspettano.
Ma ci sono delle novità lì, no?
Dice è risorto.
No, non lo so, magari ci sono qualche novità.
Sono fatta vedere la villa Carpena. Invito tutti i camerati di andare.
Puoi invitare chi vuoi.
Deve andare.
Pellegrinaggio macabro quello. Pellegrinaggio macabro, perché voglio dire, uno va a vedere una tomba, però per carità.
Bellissima villa rimessa a posto.
Sì, ma per carità, cosa fai il weekend? Vado a vedere un cadavere. Se io dicessi ai miei, io adesso me ne torno stasera ad Anzio, ho una festa, poi me ne vado ad Anzio. Se io domani dicessi ai miei figli, senti, andiamo a vedere il cadavere di Mussolini, ma cosa c'è da vedere? Mi direbbero, no? Ma c'è un parco giochi, c'è un Luna Park, c'è una mostra, c'è un museo, c'è un giardino. Ma sì, a trovare i miei parenti, però vado. Vado dai miei parenti. Non andrei mai in visita, cioè andare a trovare un cadavere. Sì, ma a me va bene tutto, figuriamoci. Ma uno non è esattamente una gita, come dice, una gita eccitante. Dove andiamo? A vedere una mostra di Canova.
Scusa, ma tu hai pregato.
Una mostra una mostra di futuristi.
Sì,
ma bellissimo. Se lei mi dicesse,
sono andato. Di arte ne capisco,
Se appunto, se lei mi dicesse, sono andato a Predappio a vedere.
Ma certo.
Certo, se
scusami,
lei mi dice
Paolo.
Sono andato a Predappio a vedere una mostra di futuristi, direi, mi sembra un'ottima idea. Se lei mi dice sono andato a Predappio a vedere un cadavere,
scusami
Paolo, però voglio capire.
Se le piace così, io non ho nessun problema, per carità.
Però scusami Paolo, voglio capire una cosa, ma tu hai pregato di fronte alla tomba di Sua Eccellenza o no?
Io non prego.
Ho capito, ma sei andato lì, hai fatto qualche cosa.
Una semplice visita, come si fa tutti gli anni.
Hai omaggiato Sua Eccellenza, gli hai detto grazie, Duce.
Hanno rifatto tutta la tomba nuova, bellissimo.
Sì, ma avrai detto qualche parola lì davanti alla tomba?
Ma hanno rifatto i parenti, giustamente, che sono parenti.
Sta in silenzio,
i parenti l'avranno rifatta, no?
Sta in silenzio e si ringrazia per il contributo che ha dato al paese, questo è.
Qualcosa ha fatto di buono, no?
Ma non lo so, beh, sì,
lui che dice lui.
Tanto meglio di quei strozzi che c'è il governo adesso, sarà sicuro, no?
Ma lui che dice? Che dice?
Non può rispondere,
niente.
È morto, che c'entra?
Sempre queste cose.
Ma allora uno cosa va a fare? Non ho capito. A rendere omaggio? Vabbè, sì,
bene.
Tu vai al cimitero a trovare un morto.
Ma entra proprio nella. Ma questo sì, vado a trovare i miei parenti io, però. Comunque.
Vabbè, ma se lei vuole.
Ma lei va proprio dentro la cripta.
Dentro la cripta.
Dentro la cripta.
Dentro la cripta, omaggiare
Mussolini. Vabbè, e poi esce, fa il picnic con i panini, mangia il panino.
Allora, tutti quelli che vanno lì, i turisti, sono un branco dei coglioni, secondo te?
Beh, questo lo ha detto lei. Io penso che oltre ogni ragionevole dubbio, la definizione, la sua definizione è oltre, la sua definizione è oltre modo perfetta. Io non avrei saputo dirle, meglio.
Paolo, aspetta.
No, ma io non avrei saputo dirla meglio. Lei, cioè, l'ha detto lei, io non avrei saputo dirla meglio.
Tu dici sono un branco di coglioni quelli che parlano.
Lui ha detto, non l'avrei saputo dirla meglio.
Vabbè, Paolo, che cosa volevi dire tu dopo questo excursus sulla tua visita?
Per la faccenda della zingara.
Ah, quella picchiata hanno fatto bene, immagino che tu, insomma,
no, lui ha sbagliato alla grande, ne doveva dare più. Hanno rotti i coglioni, non sono violento, però hanno rotti i coglioni.
Scusami Paolo, non è che uno gira.
Io la mattina mi alzo alle 5 per andare a lavorare.
Io stamattina, cosa vuol dire?
Questi rubano.
Ma non è che se uno si alza alle 5 può dire delle cose immonde, però.
Sì, però Paolo, tu spaccherai.
Se uno si alza alle 5, non è che può dire delle cose immonde, però, perché si alza alle 5. Io lo ammazzerei. Perché mi alzo alle 5? Che cazzo vuol dire? Uno non è che tutti quelli che si alzano alle 5 parlano come lei.
Io non ho mai rubato un cazzo. Se mi succede a me,
ma ci credo, ma per forza, ma è ovvio che non
me
nutre neanche dirlo.
Non mi viene a dire che se ti accorgi che uno ti mette le mani dentro la tasca, non fai niente. Se il tipo è buono, te la fai mettere nel culo.
No, però scusami, Paolo, lì c'è stata un'aggressione di altre persone. Già, secondo me, se uno.
Pezzo dei video non si capisce.
Se tu vedi una rom, una zingara, come dici tu, mettere le mani nella tasca.
Logicamente, se sei una donna, intervengo anche per fermarlo, ma però sai, ti metti anche nei panni di quello che è stato aggredito.
Questo ha detto Paolo. Questo è il contributo di Paolo D'Ancona. Grazie, fermi tutti.
La zanzara.
È da un po' di giorni che mi appaiono su YouTube gli shorts della gintoneria di La Cerenza, pure con te che sbocci, eccetera, le storie di Filippo Sciambagne. Ma veramente quel posto è l'inferno, cioè praticamente è il raduno dei peggiori tamarri che ci sono in circolazione a Milano. E meno male che Milano dovrebbe essere la città fine, la città del nord voluta. Porca miseria, ci sono certi minusabens lì dentro, non ce n'è uno che si salva, tutto a gridare, sboccia dai, fai qualcosa, bravissimo, e tutto a gridare, mamma mia. Ma che cazzo di posti frequenti, compà? Ma veramente c'è da mettersi le mani ai capelli. Ma io in quel posto non c'entrerei manco pagato. Mamma mia, il festival della tamarrata. Porca miseria.
Oh, c'ha pure ragione questo, eh? No?
Che palle, ma chi è che considera una cosa tamarra o non tamarra? Cioè, qual è il confine? Chi è
sono delle cose più eleganti e delle altre cose meno eleganti.
Ma questo non diciamo cazzate.
Ad esempio,
ma non
facciamo
diciamo
un esempio così ci capiamo.
C'è uno stile che
potremmo definire, senza offendere nessuno, lo stile Casamonica.
Sì.
Cos'è lo stile Casamonica? Lo stile Casamonica, ad esempio, è il cocchio con i cavalli, i petali, un vestiario, come dire, un modo di vestire piuttosto pronunziato.
Sì.
Con delle marche note, molto in vista. Quello secondo me,
secondo te andare in Ferrari, sciabolare
secondo
lo champagne e farlo vedere
è una cafonata di primo livello. È una cafonata. Dopodiché, benissimo chi lo fa, fa girare l'economia e viva.
E allora non rompere
meno
i coglioni,
bene,
no, dai.
Meno bene quando dice che si dà una botta, molto meno bene.
Ha detto che
molto
dava due o tre botte, ogni tanto due o tre botte, che sarà mai.
Se mi si chiede un giudizio, mi si dice: cosa pensi di chi si fa tatuare sulla Ferrari la propria
non è tatuare,
email?
Che c'è da
non lo so,
tatuare,
scrivere,
c'è
non lo so,
una scritta messa sopra,
ecco,
dai.
Una scritta. Io penso che sia un idiota. Se tu mi chiedi un giudizio,
perché non gliel'hai detto ieri che è un idiota? Cioè,
gli ho detto, se vuoi se ti fa piacere, glielo posso ridire senza
paura. Ma che te ne frega?
Oppure
a te?
Se mi chiedi che cosa pensi di uno che dice che si alza alle 3 del pomeriggio, poi passa tutta la serata a bere almeno 6 bottiglie di vino.
È il suo mestiere.
Posso dire anche con la voce tutta impastata, quella cosa.
Allora...
Cavallo. Posso dire
secondo me, sì, dal mio punto di vista,
sì, certo,
tra il professore che ha vinto il Nobel per la fisica,
ma sono due cose diverse, cretino,
sono due cose diverse. Tu però mi dici,
sì,
come giudichi ad esempio il professore, sì, che ha vinto il Nobel per la,
ma
fisica,
vabbè, ma chi se ne, sono due cose
quello
diverse,
che fa il nitrito di cavallo. Io francamente penso che il professore per la fisica incida di più nel miglioramento delle nostre vite,
ma
rispetto all'idiota che fa che sta sveglio fino alle 5 del mattino a sbocciare milioni, migliaia di euro di bocce, di champagne, di non so che cosa, e ha passato la sua vita a ubriacarsi.
Secondo te contribuisce, contribuisce più al fisco, alla fiscalità italiana, un signore?
Beh, incide di più il professore di fisica sicuramente. Sicuramente
nella fiscalità italiana credo che incida di più.
Perché genera in realtà un miglioramento
della società. Chi genera più economia? Chi sboccia le bottiglie fino alle 5 di mattina?
So,
o un professore pagato da noi di fisica all'università? Mi sembra, dai. Comunque voglio sottoporti questa cosa che riguarda il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint della Lega, ex Lega, che vuole vietare...
Tu sei più orgoglioso di Giorgio Parisi per
ma
fare
ma che me ne frega,
nome.
Non è questione di essere orgoglioso.
Oppure
che me ne...
di quello che fa i nitriti di cavallo. Francamente, io... mi dispiace, cioè, nel 2021 Giorgio Parisi vince il Nobel per la fisica.
Vabbè, ma chi se ne frega?
Italiano,
ma non siamo
italiano.
Sullo stesso piano, sono due
allora,
piani diversi.
Il fatto che l'Accademia Reale Svedese delle Scienze,
sì, sì,
abbia attribuito il premio per la fisica al professor Parisi e non abbia preso in considerazione anche per la cultura e il talento quello che fa i nitriti di cavallo, perché esistono, come tu sai. Dario Fo ad esempio vinse il premio Nobel per la letteratura.
Ma anche fare i nitriti di cavallo è una forma di arte, se
quell'idiota
vuoi.
Quell'idiota che tu hai invitato e hai intervistato per mezz'ora qui,
sì,
e faceva i nitriti,
sì,
di cavallo, già sposato con l'altra Nobel,
fidanzato,
la signora,
fidanzato
con l'altra Nobel che si chiama la
Stefania Nobile, sì, Stefania,
la Stefania Nobile,
Nobile
la, sì, Stefania, ecco. Come mai l'Accademia Reale Svedese delle Scienze,
ma perché non è quello il campo,
non ha preso
perché
in considerazione, ma non per la fisica, non ha preso in considerazione neanche per le arti di come dire, della cultura, della letteratura,
no, delle arti del commercio, dici,
o del non esiste il Nobel per il commercio, ma diciamo per quello che fa in itrituro, così un artista, ecco, l'Accademia Reale Svedese,
sì,
delle Scienze,
sì,
non
ha preso in considerazione, ma
sì, cazzo,
ma che gliene frega,
istituita nel
che
1895,
gliene frega i soggetti che tu hai nominato,
non ha ritenuto che il nitrito di cavallo che tu, sì, per 30 minuti ieri hai voluto intervistare fosse degno,
vabbè,
di
capito,
essere candidato.
Ti stavo parlando della sindaca, del sindaco, scusate, non sindaca perché mi dovete ammazzare se dico sindaca, il sindaco di Monfalcone che si chiama Anna Maria Cisint, che non vuole vedere i musulmani vestiti al mare. Dice che la pratica di accedere in acqua e in spiaggia con abbigliamenti diversi dai costumi da bagno deve cessare per motivi igienici, per motivi di sicurezza, eccetera. Il sindaco di Monfalcone, io voglio però dire al sindaco di Monfalcone una cosa: ora va benissimo che bisogna stare attenti a chi sta in spiaggia, al fatto che uno sia tutto coperto, che non sia un terrorista, d'accordo, ci pensa la polizia, e eccetera eccetera, ma a lei che cazzo gliene frega al sindaco di Monfalcone se uno va a fare il bagno vestito col burka? Ma che te ne frega a te? Sarà un altro problema, ma che te ne frega? Perché
come
si fa a vietare questo?
Io in questi giorni, come sai, stavo e sarò da domani,
sì,
di nuovo per fortuna,
sì,
in quel di Anzio con,
sì, allora?
Ora, spesso la mattina,
sì,
quando mi sveglio molto presto, c'è una signora,
sì,
di una certa età,
sì,
che si immerge nelle acque di Anzio,
sì, sì,
con una tuta completamente coperta.
Ma è islamica?
Le ho chiesto,
islamica?
No, aspetta, le ho chiesto: gentile signora, perché lei se... Io ho un problema di dermatite. Allora, se,
vabbè,
questa poverina
però,
andasse da questo sindaco di Monfalcone,
sì,
e non potrebbe fare il bagno lì, quella soffre di dermatite, quindi si deve coprire tutto il vestito, tutta la pelle con queste tute. A me dà fastidio? A me non dà nessun fastidio.
Ma
ai,
sì,
miei figli che la vedono immergersi dà fastidio? No, ai miei figli non dà nessun,
ma
fastidio,
sì,
vedere una signora. Magari mi dicono: oh, guarda che carina quella, fa il bagno vestita. E io dico: no amore, quella fa il bagno vestita semplicemente perché non può prendere
Paolo
il sole.
Da Siena,
ah, benissimo papà, grazie per avermelo spiegato. E tornano a fare il bagno. Non sono rimasti,
cioè, tu dici,
come
risultato,
dire,
il sindaco di Monfalcone, il sindaco,
no,
di
miei figli non sono rimasti traumatizzati dall'aver visto questa
una
signora
coperta,
che fa il bagno con un vestito, in alcun modo.
Paolo da Siena, dimmi Paolo.
Allora, il primo vaffanculo va ai miei genitori che mi hanno chiamato come il fascista di merda da Ancona.
Vabbè, adesso secondo, Paolo è un nome abbastanza comune, dai, su, non diciamo cazzate, dai.
Il secondo vaffanculo è per te, Crociani, sono avvelenato per questo discorso del cambiamento climatico.
In te che sei senso?
Te sei uno stronzo alle soglie dei 60 anni che non capisce un fenomeno e quindi si aggrappa a quattro rincoglioniti.
No, me ne foto, rincoglioniti ti faccio querelare dal professor Prodi, dal professor Battaglia, da altre centinaia
Prodi
di scienziati.
È un cazzo di mitomane, il professor Prodi.
Vergognati, vergognati, è un meteorologo con i controcoglioni.
Non è un meteorologo,
non è meteorologo, Prodi. Non sta capendo più un cazzo di niente. Se vai a vedere quello che scrive una fracca di fregnacce e se non le hai nemmeno lette,
non diciamo,
non
è un meteorologo.
È arrivato lui a dire Franco Prodi.
È arrivato lui a dire che sono fregnacce.
È anche un vecchio rincoglionito, è un fisico.
Ma vergognati, ma vergognati Paolo, vergognati, vergognati. Ma che abbiamo perso? Siamo qui vivi e vegeti e combattiamo come leoni contro gente come te, contro gente come te, combattiamo come leoni. No, non siamo quattro stronzi, resistiamo contro i poveri imbecilli come te. Ma figurati, è pieno di gente che se ne fotte delle vostre minchiate.
Trump. Dovete andare
anche
a
Trump, cioè pure Trump.
Non state capendo niente.
Benissimo, cosa proponi tu? Cosa proponi tu? Avanti.
Allora, prima di tutto propongo di togliere il microfono a rincoglioniti come te.
Andiamo avanti, poi andiamo avanti. Dopo aver censurato le persone, cosa proponi? Il secondo passo qual è?
Quello che sta facendo l'Unione Europea è più che sufficiente.
Ah, benissimo. E allora che cazzo vuoi? Che c'è bisogno di protestare? Che c'è bisogno di protestare? Non c'è bisogno di fare un cazzo. Non c'è bisogno di fare
un cazzo.
Ma io non sono rincoglionito, le mie idee, e se non rispetti va bene, mi puoi dire rincoglionito. Io ho le mie idee, che l'uomo non c'entra un cazzo. Vatti a incatenare all'ambasciata cinese.
Non sono idee.
Ambasciata cinese, ambasciata cinese. E tu che fai invece? Scrivi che cosa? Scrivi dei papers? Che cosa fai tu invece? Scrivi dei papers? Che cosa fai?
Sì,
ma anch'io allora te li posso girare anch'io. Guarda, non ti preoccupare, te ne posso girare anch'io senza nessun problema. Senza nessun problema.
Non esiste, non c'è più quel.
Ti faccio altri due nomi. Guarda, ti faccio. Ma quando mai? Ma siamo qui a combattere.
Nel dibattito scientifico.
Ti faccio altri due nomi. Ti faccio rincoglionito. Ti faccio anche due nomi. Il professor Jan Plimer. Vai a vedere. Non lo conosci? Non lo conosci? Non sai un cazzo. Sì, certo. Non c'è dubbio.
Sono persone che
tutti
mitomani in qualche modo.
Giù un attimo, geologo Università di Berna, Christian Schluchter, non so come cazzo si pronuncia, un altro, te ne posso dire 3-4, mi sto informando molto bene, gente che ti fa un culo così, ti fa gente che non è sottomessa alle lobby green. Ciao.
Il 2%.
Sì, 2%, meno male che sei degli scienziati nazisti, te che volevano il 100%. Ciao. Non so se si pronuncia esattamente così, dalla provincia di Lodi, vai.
Sì, mi voglio dire che mi ha rotto il cazzo con questo politically correct imposto, la Biancaneve mulatta, la Sirenetta nera, tutte ste
stronzate. Hanno rotto i coglioni, sì, hanno rotto i coglioni.
Tutte ste stronzate.
Ma guarda che sono semplicemente figlie del... No, ti voglio dire questo.
No,
cioè,
figlie
delle multinazionali
sono
sensibili al tempo che stiamo vivendo. Cioè,
no,
siccome
no,
per i giovani...
Questa è cancellazione culturale, Parenzo.
Ma non sono giovani, nessuno vuole cancellare Biancaneve.
Questa è la roba che faceva Mao con la Cina comunista.
Scusami.
Io voglio abbracciare
queste multinazionali.
Fermi tutti, quanti anni hai, Iaia? Scusa, quanti anni hai?
21.
Ecco, io voglio abbracciare Iaia, che ha 21 anni e non è un cazzone che non ragiona, uno che è come quello di prima, che è un coglione, diciamo la verità, uno che si fa sottomettere dalla vulgata. Beh, legge una cosa, migliaia di scienziati hanno la certezza. Cioè, Iaia è uno invece che si pone un problema, si pone il dubbio e ha capito benissimo che cosa a 21 anni, che questo politicamente corretto che negli Stati Uniti ormai sta impazzando da tempo,
c'è
ha invaso anche l'Italia.
La Sirenetta nera,
ma no, ma non è questo,
Parenzo,
la questione è il principio.
Se tu devi rappresentare le
persone, fai nuove narrazioni, crei nuovi personaggi.
Ma che male c'è con i nani?
Nuove cose. Ma non
c'è una narrazione,
ma non
bravo,
devi riscrivere,
scusa,
la storia,
ti
non devi riprendere i libri, cancellare la storia.
Ma questo, per carità di Dio, sono stato il primo io a dire che la cazzata di Harry Potter, e infatti l'hanno ritirata.
E allora stessa
cosa,
dirla con Biancaneve e la
Disney. Un nuovo film, il fatto che nascano nuovi film, nuovi racconti, nuove narrazioni,
ma non è un nuovo
in cui
film,
ci sono i protagonisti
lo
di colore,
per
oppure
il politicamente corretto.
Ti faccio un altro esempio,
perché il principe
faccio un
altro,
non va bene,
ti
faccio,
no, forse faccio un altro esempio,
io ho partecipato Neve,
ma
se
sì,
no è una cocainomane, se la fai mulatta
faccio,
è una cocainomane, se no perché
faccio,
cazzo si chiama Biancaneve?
Ti faccio un altro esempio, esempio. Io ho doppiato, ho fatto una piccolissima parte nel cartone animato Onward, Oltre la magia. In quel cartone animato bellissimo della Disney, peraltro, c'erano a un certo punto due personaggi, una famiglia di due omosessuali.
Sì, allora?
Bene.
E quello va bene.
Sono stati introdotti dentro un documentario.
Che vuol dire?
Esatto.
Che c'entra?
Esatto.
Ma questo è vecchio, cioè, Biancaneve e i sette nani.
Se tu devi fare un remake, lo adatti ai tempi di
oggi.
Ma
non è
adattarlo? Ma che senso? Allora io faccio un remake su Martin Luther King e lo faccio bianco, occhi azzurri.
Sì,
perché lo adatto.
Ciao amico,
è ovvio che metti cose dell'oggi.
Ciao. Allora ragazzi, non ci siamo scordati della vicenda di Emanuela. Quella Emanuela si è fatta chiamare Emanuela perché così ha deciso un tribunale. Un signore di 53 anni che, senza farsi l'operazione, senza cure ormonali eccetera, ha fatto causa e si è fatto adesso chiamare Emanuela. È diventato sostanzialmente una donna. Chissà cosa ne pensa il pastore Carollo, caro David, il mitico pastore ultracattolico Carollo. Vai col telefono, vai!
Pronto?
Pastore?
Sì?
Sono Cruciani, come andiamo, pastore?
Ciao Cruciani, sto bene.
Caro pastore, che sta molto succedendo ad Erice, per esempio, a Trapani? C'è questa Emanuela che è donna per l'anagrafe.
Ma l'hai visto che è carina? Beh, hai visto che è simpatica?
Cioè, lei non vuole fare interventi, non vuole fare terapie, eppure è stata, grazie a un avvocato, ha ottenuto di essere sostanzialmente una donna.
Caro Giuseppe Cruciani, la verità è questa qui, che il DDL Zan è uscito dalla porta per farlo rientrare dalla finestra.
Ma che
tramite
c'entra?
La magistratura
dovrebbe essere impedita questa cosa?
Ma certo che deve essere impedita, dai, stiamo scherzando, ma l'avete visto, dai.
Cioè?
Dai, questa gente va ascoltata da un bravo psicologo, da una brava persona che si intende in qual modo
di che cosa?
Di psiche. Ascoltarlo, sì. Certo, dai, ma è normale che si sente Emanuela, 53 anni, ma l'avete ti vista bene, cioè un maschiaccio, dai.
Beh, ho capito, se uno si sente donna che deve fare? Cioè, se si sente donna va all'anagrafe, non è che danneggia qualcuno.
Se si sente donna deve rimanere con le sue convinzioni, con la sua percezione, a casa sua chiuso, fino a che capisce che guardandosi in mezzo alle gambe la situazione è diversa, non è quella che percepisce, ma attualmente lui è un uomo.
Scusi, pastore,
Cruciani.
No, ma certo che un uomo, diciamo, secondo quello che sono le sue caratteristiche fisiche, su questo non c'è il minimo dubbio, ma se uno si sente donna e si vuole fare iscrivere all'anagrafe come Emanuela,
no, non esiste, deve rimanere nella sua identità.
Ma scusi, non si può costringere le persone a fare delle cose?
No, manco si possono fare forzature, ci possiamo fare delle forzature per farsi iscrivere come si percepiscono, basta, questo sistema sta diventando malato.
Che razza di pastore è lei?
Io dico, ecco, che razza di giornalista sei, Parenzo?
Ma io
per
quel poco che vale ho fatto un esame, ho fatto delle cose,
ma non c'entra niente, lei si spaccia
per pastore, nessuno le ha mai detto nulla, dice un pastore, vabbè, fa il pastore.
No, io lo sono pastore, perché ho una vocazione.
Ma pastore di che cosa?
Ho rispettato una vocazione da parte di Dio, lo faccio.
Ma non c'è nessuna vocazione,
quindi
non c'è nessun pastore. Lei si è autonominato pastore, ma non c'è problema, a me non me ne frega niente.
La tua religione prevede quello che è il rabbino di turno, io.
Ma io non sono rabbino, però, infatti.
Sì, ho capito, no, però, i rabbini fanno un percorso in teoria, cioè non è che uno si autonomina.
Io lo faccio. Tu mi hai chiesto,
ma quale percorso? Deve fare un corso di recupero, lei deve fare un percorso di recupero mentale.
No, lo dovete fare voi, un...
Dopodiché per me non c'è nessun problema, lei si sveglia la mattina e dice: io sono pastore, benissimo, nessuno le rompe le balle, ma perché deve rompere le balle alla signora trans?
No, non è una signora, è il signor, che lui si è percepito donna e qualcuno con forzature queste forzature
ho capito, ma che cambia? Ma noi che ce ne frega? Però scusami Carollo, io posso anche capire, io posso capire tutto, ma a lei, a te pastore, che te ne frega se uno va all'anagrafe e dice io voglio essere donna? Che ce ne frega? Noi
nel mondo si nasce uomo e si nasce donna.
Ah, tu dici che è una prova,
si muore,
tu dici
si muore nella stessa identità biologica.
E i trans che cosa sono? Quelli che vogliono cambiare sesso cosa sono, malati?
Posso percepire che c'è qualcosa che non va. È un segnale della fine degli ultimi tempi.
Questa, come un segnale,
questa
della...
è,
come un segnale
questa
della fine?
Si chiama escatologia.
Cioè?
È andato a studiare l'escatologia.
Cioè?
Studio degli ultimi tempi.
Ah, escatologia.
Questi sono i segnali della fine del mondo, caro mio.
Cioè, tu stai dicendo che un signore di Erice che va all'anagrafe e riesce tramite l'avvocato a iscriversi come donna è il segnale della fine del mondo. Pastore, mi stai facendo
proprio. È uno dei segnali della fine del mondo, la perversione. Quindi
no,
la perversione
è caldo.
Purtroppo.
È una delle questa è una delle giornate
caldo,
più calde. La gente che è già disturbata mentalmente. Nei giorni in cui fa più caldo.
È vita. Perché questa persona un giorno quando morirà.
Se lei non dovrebbe uscire
magari...
da solo. Io glielo dico,
no,
lei non
ritrovano,
dovrebbe uscire da solo.
Fanno un'analisi
perché...
del DNA,
sì?
è uomo.
Vabbè, è un uomo, ma uno vuole farsi iscrivere all'anagrafe come donna, amen.
Chi non se... va bene, non va bene.
Anche Miss Olanda Trans, allora.
Specialmente, lì mi dispiace dirti, ma se fosse stata mia sorella una partecipante di quel concorso l'avrei fatto ritirare. Avrei detto, fino a che questo qua non si ritira, io non gareggio, ci vuole prese di posizioni, ci vuole essere radicali per tutto questo schifo che sta succedendo nella società e che voi giornalisti state permettendo, dandogli voce.
Perché dobbiamo fare? Ma come, la colpa è nostra? In che senso la colpa è nostra? Scusa, spiegami.
Perché gli date voce a chi non la deve avere.
Ma come non deve avere? Che questi non devono parlare allora?
Ne parlano con i parenti, con i medici, con i psicologi,
cioè tu dici pubblicamente non devono parlare.
Pubblicamente, ma voi non dovete dare spazio a queste porcherie, dai, va là.
No,
cioè, uno, ma tu
spazio a falsi pastori,
che
è giusto.
Dai,
non bisogna dare spazio a falsi pastori.
Ma voi l'avete
questo
visto quello dell'Olanda che si è presentato? Dai, ragazzi, allora voi l'avete visto.
Non bisogna dare spazio a falsi pastori.
Bisogna dare spazio a te, caro.
Ho capito, ma se...
un radical chic come te non si deve dare spazio in maniera pubblica.
Ho capito, ma se uno, però, scusa, uno può avere dei dubbi se uno si dichiara pastore. Cioè, uno si dichiara pastore, si proclama pastore, pure Parenzo ha dei dubbi sul fatto che tu.
Lo sai qual è la verità? Io non mi proclamo, io ho fatto teologia.
Sì, ho capito.
Ok. Il mio presidente mi ha nominato pastore.
Ma quale presidente?
Va bene,
il tuo presidente? Che non c'è un presidente della chiesa? Che vuol dire presidente? Chi è il presidente?
Noi facciamo parte di una chiesa internazionale. Il mio pastore mi ha dato la carica.
Ma chi è il pastore?
Ma come in ogni ordine religioso,
ma
noi pentecostali abbiamo un ordine.
Chi è il presidente?
Non deviare il discorso.
Carolo, uno può avere dei dubbi. Può avere dei dubbi sul fatto che uno si dichiara pastore. Può avere anche dei legittimi dubbi sul fatto che uno.
Io ce li ho. Com'è che voi siete giornalisti? Io ce li ho. Come voi ce l'avete di me, pastore? Com'è che Cruciani è giornalista? Boh, non lo so.
Ma ho capito, ma adesso uno può, avere dei dubbi che uno si autoproclama o viene proclamato pastore. Io non ce li ho, per me puoi parlare, puoi dire quello che vuoi, per carità di Dio.
Parenzo, guarda, noi ti paghiamo, perché insomma,
no,
quando tu vai nelle TV,
no, privato. No,
sì, tutto privato. Quando facciamo pubblicità paghiamo
tutto privato.
Insomma, che c'entra quando facciamo pubblicità?
Io non ti darei un euro, per esempio, però insomma.
Ma benissimo, ma meno male, ma chi? Quando facciamo chi? Chi?
Vabbè, pastore, comunque la cosa è questa. Secondo te bisognerebbe impedire a una che si sente donna di iscriversi come donna all'anagrafe? Uno che ha, diciamo, l'uccello.
Non bisogna. Allora, noi siamo in un paese prevalentemente cristiano.
E allora?
Caro.
Che c'è? E allora?
I cristiani. Andatela a chiedere al Papa, vi dirà le stesse cose.
Ma che c'entra? Ma se uno si sente donna, a te che cosa te ne frega? Fallo iscrivere all'anagrafe.
Allora, perché? noi stiamo lasciando un'eredità ai nostri figli sbagliata, sbagliata, lo volete capire?
Vabbè, Pastore, ti saluto, ciao Pastore, ciao.
Ciao, 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 ciao. Ti voglio bene, ciao.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Certo, bisogna vedere. Bisogna stare attenta ai vari prodotti che sono manipolati, come le birre,
Matrella.
dal genocida, dall'omicida che si chiama Bill Gates.
C'è Matrella contro Bill Gates, caro Davide. C'è Matrella contro il signor Bill Gates. Signor Bill Gates. Ci sei? Ci sei in piedi, mi sembra. Ti sei messo in piedi, eh? Ti sei messo
in piedi perché.
No. Sì, dimmi perché. Che succede?
Scrivendo, stanno commentando alcune cose che le persone stanno sentendo la trasmissione.
Sì. Allora?
E quindi stanno commentando basite.
Sì, che cosa? Che cosa?
No,
che
non
cosa?
Sono commenti non riproducibili, quelli
non si
che
possono riprodurre, non si possono
riproducibili.
Potete riproducibili. Mandare per favore delle foto a David della presenza in studio di una persona che casualmente è qui quando, no, in realtà non è casualmente qui, ma tu casualmente parlavi prima di una persona molto vicina alla signora qui presente. Ma mandate per favore delle foto, delle picture lì. Allora, intanto andiamo a Claudio da Mestre. Forza Claudio, dimmi Claudio.
Eccoci. Dimmi. Ciao, allora intanto mi ricollego a quello che hai detto Iaia prima, che condivido quasi in buona parte. Cioè, hanno penalizzato due giornalisti per aver detto, pensavo di non essere in diretta, degli apprezzamenti, perché quelli sono apprezzamenti su una donna. Ma porca miseria, ma non si può più dire nulla.
No, il problema è molto semplice. Quello che hanno detto non è compatibile, è evidente, con una telecronaca della RAI. E si dà il caso, io per questo che li appoggio, si dà il caso che però un microfono era stato lasciato aperto. Adesso molti dicono, dovevano stare attenti anche ai microfoni aperti.
Non
è un alibi, non è una scusante.
Sì,
ma ragazzi, a chiunque di noi è capitato almeno una volta di lasciare un microfono aperto e di dire delle stronzate.
Loro non sono quelli che
gestiscono RAI Play. Che cosa va in onda, cosa non va in onda, hanno fatto male quelli che non hanno bloccato questa cosa qui, per cui se hanno espresso delle cose certamente poco eleganti,
commendevoli,
ma non c'è dubbio, dopodiché possono essere bastonati per qualsiasi cosa, ma non hanno alcuna responsabilità. La responsabilità primaria è di chi ha aperto quei microfoni o di chi non li ha chiusi mentre dovevano restare chiusi, punto e basta.
Ho capito, ma allora vai in un qualsiasi spogliatoio di un qualsiasi palestra e picchia tutti i ragazzi che sono in quella palestra.
Ma quelli non sono in diretta sulla RAI, che c'entra? Non sono in diretta.
Giusta riflessione.
Ho capito, ma i commenti sulle donne, sulle ragazze, se sono belle, se sono fighe, li fanno tutti gli uomini.
Ma non lo fanno però alla RAI, semmai.
Ma questo... non è colpa loro se hanno lasciato.
Infatti, siamo tutti d'accordo, che cazzo vuoi? Ciao. E con noi qui in studio per il secondo giorno consecutivo, anche se ieri ha fatto una piccola apparizione, un piccolo cameo finale, per un uno contro tutti favoloso, Stefania Nobile. Buonasera, eccoci qui. Dai,
ciao,
cavallo,
David.
Vai.
Attacca,
buonasera,
dai.
Cara,
io non
buonasera.
Nitrisco, però voglio dirti subito una cosa.
Sentiamo.
Allora, tu parli tanto di questi premi Nobel, no? Quanti sono?
Sì.
Due, tre? Non è che muovano una grande economia, ogni anno?
No, sono parecchi.
No, insomma, d'accordo,
per carità,
però ascolta, allora...
Sì.
Allora, tu facendo quel discorso hai attaccato tutti i produttori di champagne.
Ma figuriamoci.
Hai attaccato tutti, quelli che lavorano nel mondo del vino, che evidentemente tu non ami, tu non bevi?
Io bevo, no, tutt'altro.
Però
io bevo,
non nitrisci,
io bevo,
diciamo.
Ma non nitrisco. Io
ma
mi
vabbè,
sono semplicemente.
Avrai
io
altri
non
difetti?
Ne chiamo le persone cavalli o cavalli.
Allora, mia madre è diventata un mito dicendo d'accordo,
ma appunto,
Davide nitrisce. E allora, dov'è il problema?
Capito, ma non sono
ma tu
due esempi specchiati.
Che nitrisci, sei un finto cavallo.
Ma non sono due esempi specchiati. Uno
non
che nitrisce e
non
l'altro che diceva d'accordo.
Ascolta,
vedendo dei cazzi.
Io credo, stai calmo che col caldo ti ti viene un infarto. Ascolta,
ma non mi viene nessun infarto.
Credo,
ma dico semplicemente che non sono bianchio, ma non sono
vera,
due modelli.
Stai buono un momento.
Uno
è
che
litrisce
e l'altra che dice d'accordo.
Davide La Cerenza, è vero? Tu sei cattivo per uno stipendio.
La
vedi
Gerenza.
Qual è la differenza?
La Gerenza è quella.
Allora tu, io ti conosco. Poi
la
se Gerenza. Dobbiamo far finta, facciamo finta.
No,
ma tu
ma
privato,
per carità.
Non sei così.
Ma
quindi
no, ma
è inutile
certo.
che continui.
No,
è
però
inutile.
Io però converrai con me che da quando ci conosciamo, cara Stefania, lo dico davvero con affetto, perché non c'è più quell'astio che
bravo.
C'è. Non mi hai mai sentito nitrire.
No, ma non voglio neanche sentire. Ma in questo che unico Davide La Cerenza.
Posso rivendicare il fatto che io non nitrisco
allora, ti posso
né televisivamente
dire...
né radiofonicamente
bene,
né
bene.
Quando sono a casa
okay.
con i bambini
bravo.
Neanche con loro
ma
nitrisco.
Davide non ha dei bambini, ha delle cavalle so. E nitrisce e
ma
allora ti dico
ha?
I ragazzi come? Entrano in
come
ginto
nitrite? Che vi
spendono,
devo dire, ma nitrite,
ordinano
che me ne frega?
Bottiglie e nitriscono e cosa
nitriscono.
Facciamo? Gli mettiamo le briglie?
Ma lei capisce, cara Stefania, che se riteniamo questo un talento rispetto a quelle persone che studiano all'università
no,
che fanno
tu.
Gli scienziati
il
che
è
creano
un'altra
i
cosa.
Vaccini e dice esatto uno che nitrisce è
no.
un coglione
no,
a casa
non
mia
un coglione,
poi va benissimo
perché è un coglione che fattura 3 milioni
esatto,
l'anno
genio,
quindi non è un coglione capisci
esatto.
I coglioni
esatto.
sono altri
esatto, esatto.
I coglioni sono
ma
altri
ma non è che se uno nitrisce è un coglione che cazzo
ecco.
vuol dire quella
no,
è una
okay.
nota distintiva è una nota distintiva del locale uno non so manco come si fa
anche perché Dori
fare, Stefania,
io no, giuro, non sei, no, non sono capace. Provato, mi stavo strozzando. No, non no,
ma tu il d'accordo in tua madre, lo sai fare il d'accordo?
No.
Nemmeno
il d'accordo,
d'accordo
è unico. No, d'accordo. Lo sa fare solo lei.
Tu però avevi una tua all'epoca, nell'epoca d'oro, avevi una tua parola d'ordine, una tua
no.
personale. Mai avuto una tua parola
no.
d'ordine?
Dico la verità, non, me l'hanno chiesto tante volte, sai, però non mi viene.
Ma se tu pensi a quei tempi lì, ai tempi
sì.
mitici, diciamo, della coppia Marchino,
mitici, puoi dirlo, perché dopo noi sono finite le televendite, quindi è finita la televisione commerciale.
La penicillina, quella è stata mitica, la penicillina.
Che sai che fai venire l'orchite tu?
L'invenzione dell'aspirina!
Tu veramente
quello
sei?
È stato mitico! No, tu... una che vendeva lo sciogli pancia!
Bene, però
cazzo.
Scommetto che se salite
mitici.
Su un palco tu e mia madre ascoltano mia madre, te ti ascoltano poco.
Questo...
Te lo dico io.
Scusami, però tu di quei tempi mitici, tu cosa ricordi con maggiore forza, diciamo, con maggiore contentezza, con maggiore felicità?
Sai cosa ricordo? Io te lo dico subito. La libertà che avevamo noi in televisione.
La libertà.
A me questo political correct fa schifo. Mi fa proprio schifo. Non c'è?
No, come non
caspita.
C'è? Come
non
c'è?
Si può definire più una razza, sì. un colore, deve essere tutto edulcorato. Tu ma stai scherzando?
Beh io da questo punto di vista devo dire che sono d'accordo con la
ma
Stefania.
Dai ma noi potevamo chiamare le cose col proprio nome,
cioè,
ma
anche
scusa
negro dicevate negro
beh, certo. beh scusa metti un angioletto negro l'ha fatto fuori dal GF cioè ha fatto la prima canzone io gli avrei fatto un monumento cioè metti
sì,
un angioletto
detto,
negro
sì,
e che
sì,
cazzo
sì.
però cioè allora una puttana si chiamava puttana scusate
sì,
ma è la
vero,
verità
questo è vero sì.
ogni cosa si chiamava
adesso
col proprio nome
escort.
Adesso è un escort è sempre una putena te lo dico in bolognese non è cambiato
come
non è cambiato nobile
come lotta io lo sapevo che era perfetta perché da sola quando ha vicino la madre ha un senso di protezione
bravo,
che la porta
è vero.
Che la porta qualche volta a non essere totalmente se stessa.
È vero.
Da sola si scatena, da sola è scatenata sul politicamente corretto, è scatenata.
Ma perché io vorrei no, scusa David, allora
adorabile
ti chiedo
figliola.
A te, per te non c'è adesso
dimmi.
L'impossibilità
no.
di chiamare le cose
non
col proprio nome?
No, c'è si dice
un grasso
tutto
è
oggi.
Diversamente magro, cioè, ma
beh,
ti certo. rendi conto?
Dai, su manca anche un broccio, anche un
ciccione in
io i miei amici li chiamo ricchioni e ridono come i matti, e dov'è il problema? E dov'è il problema?
Dai, ma il problema è che lei stava con uno che nitriva.
No,
ragazzi, ma
quando
è
stava
ovvio
con
che
me non nitriva.
Su altri parametri
quando stava
evidente.
Con me non nitriva però ti posso dire una cosa Davide,
con, io posso
che l'unica
una cosa.
Persona che non
mi grande,
ha
io ti dico solo questo
sì.
se mia figlia grande
sì.
mi porta a casa uno che nitrisce uno che, e che dice che sciabola io ti giuro che cambio la serratura
allora io
non
ti
voglio
posso
gente
dire
che nitrisca a casa mia posso?
Io,
è possibile?
Bravo. Ma invece
oh,
io a casa mia sono
vuoi
felice
gente che
tarisca. No, siamo diversi.
Aspetta,
tu sei felice che uno nitrisca?
Ma basta. No. Ma vieni a vederlo, Davide. Non è che nitrisce.
Ma non
guarda, Davide è stato. No, c'è una cosa invece che dovresti sapere. Davide è stato definito dai più grandi esperti di vini colui che ha sdoganato lo champagne nel mondo.
Molto importante questo.
Non è una cosa da poco.
Scusami, tu hai detto che chiami Froci, un sacco di tuoi amici ricchioni. Allora, ricchioni, allora non gliene frega niente, giustamente.
Ma no, lo sono. Beh, dov'è
sì,
il
no,
problema?
Ma infatti a me lo dici.
Allora,
ma come
adesso non c'è più neanche. Non puoi più neanche dire gay pride.
No,
adesso
pride, solo pride, solo pride.
Poi LGBT.
A te piacciono i gay pride? Piacciono? No, no, non ti
assolutamente
piacciono.
Assolutamente no.
Fossi per te, fossi diciamo il sindaco di Milano o il ministro degli interni, lo proibiresti.
Ma l'ho spiegato tante volte perché. Perché se una persona evidenzia le differenze è un diverso. Loro vogliono essere uguali, cosa vanno a fare su sti carri? Tu hai mai visto gli etero sui carri?
No, vabbè, ho capito.
Oppure
è
quando ti presenti dice piacere etero. Io non ho bisogno di dirlo.
Ma questo è vero,
quello
una persona
che fanno
i gay
è la prima cosa.
Sono
io sono gay.
Sì.
Quando si presenta.
E poi sono tutti gay in generale.
Ma che cazzo me ne frega
e poi tutti gli altri due sono tutti.
Giustamente mi fa notare un importante
un premio
manager
Nobel,
che mi sta scrivendo qui. Si chiama Fabio, dico solo il nome.
Sarà un Nobel.
Dice non è riferito a te, Stefano. Però dice, però io lo leggo,
leggi.
Un truffatore una volta era un truffatore, oggi è un guru della comunicazione.
Certo.
C'ha ragione anche lui. Cioè, però uno che è truffatore, non è un guru della comunicazione.
Ma non è
questo
è
il tema,
che c'è.
Io non ho mai, guarda che sono gli altri che ci attribuiscono questi poteri, meriti.
Nessuno
e
ci si presenta come guru della comunicazione.
Io non l'ho mai detto, però ci pagano per fare i corsi nelle aziende, quindi probabilmente qualcosina. Certo. Assolutamente
sì, viene pagata per fare
i corsi di formazione nelle aziende.
Intanto ti sto riferendo una cosa: il fatto che
per
ci sia
vendere
la signora Vanna Marchi dietro lo specchio sta attirando un po' di gente.
E certo,
cioè qui ovunque passano le signore Marchi Nobile, la coppia Marchi Nobile,
si aprono le acque.
Cioè, dunque, chi vuole venire qui a omaggiare la signora Marchi dietro le nostre dietro, no? Così può venire qui ad omaggiare la signora Marchi. Certo, Parenzo, se dicessimo che ci sei tu.
Scusa, David, mi sembra che adesso siano molto quelli senatori onorevoli che hanno problemi con la giustizia e si sottraggono, no?
Sì, questo è vero, questo è vero.
Noi non ci siamo sottratte, abbiamo affrontato
assolutamente.
Però uno
questo
non può essere etichettato tutta la vita, capito? Perché se no mi cade
c'è
quel discorso che facevate l'altro giorno con Facci. No, io non mi oblio da nessuna parte.
Non si vuole obbligare.
Io sono qua
questo.
E mi voglio palesare, voglio usare questa parola stronza che odio.
Può dire ho fatto la galera, adesso non mi rompo.
Ho fatto la galera, non mi rompete il cazzo.
Ma nessuno rompe, basta. Adesso arrivederci.
Fermi tutti, che adesso torniamo con Stefania Nobile. Fermi lì.
La zanzara.
Per sua stessa ammissione, lo ricordo ai telespettatori che mi ascoltano, prende droga, cocaina. E allora perché questa ragazza è andata a casa di La Russa? Io questo chiedo.
Il signor Spatalino, caro Davide, non so se l'hai riconosciuto, il signor Spatalino che se la prende con la ragazza che è andata a casa, se la prende, insomma, fa una considerazione, eccetera. Abbiamo sempre con noi, applauso, Stefania Nobile, buonasera, questa sera da sola, che non crede molto alle ragazze che denunciano gli stupri. Questa è una cosa molto molto forte,
molto grave.
Diciamo che sai, è un po' come chi cerca un padre. Io non ho mai visto qualcuno cercare la paternità di un povero. Vedo sempre ragazze o ragazzi che vanno a rivendicare la paternità di uno famoso e ricco.
Cioè tu dici che quando c'è di mezzo uno
non
famoso e ricco.
Non mi è mai capitato di vedere uno che volesse il nome di un poveraccio. Mai.
Cioè tu dici che quando uno cerca di fare, quando uno fa una denuncia eccetera, chissà perché c'è sempre di mezzo qualcuno.
Come
ricco.
Mai?
Mi sembra una stupidaggine di primo livello.
Fammi un esempio, io sai, te ne posso fare mille. E purtroppo, siccome credo che per una donna subire uno stupro sia la cosa più orrenda che si possa vivere, quindi non esiste,
questo non c'è dubbio,
uno non ci si può immedesimare assolutamente. Quindi credo che chi lo vive veramente lo viva come una cosa atroce, una cosa da tenere segreto. E purtroppo ultimamente è molto di moda, sai, io
cos'è di moda? Denunciare uno?
È di moda denunciare, ma i famosi. Cioè, io ti faccio questa domanda, no? Io donna, Tyson, vado in camera con Tyson, in albergo. Beh, cosa vado a fare in camera con Tyson?
Che ne so, magari uno vuole fare delle cose, magari quello forza le cose, ti butta al muro, te lo schiaffa non so dove, non lo volevi fare, che ne so.
Beh, però insomma,
cioè, tu dici, il fatto
diciamo
stesso che vai a casa in camera con Tyson, poi alla fine
non
sembra
aiuta.
Molto scivoloso questo
No, secondo me no.
Ardito
però
ragionamento.
Però
ardito
io dico anche un'altra cosa, questo telefono, il signor La Russa, che lo dia.
Sì.
Cioè, vedi, sei così sicuro?
Questo è parenziano.
Sei
come
così
posizione.
Sicuro che tuo figlio non l'ha fatto? Basta. Bene, allora liberati da questo dubbio.
Tu sei favorevole ai cambi di sesso, per cambiare argomenti? Cambi la gente che cambia sesso? No.
Allora, io sono favorevole a qualunque tipo di accoppiamento. Io lo dico sempre: se uno vuol farsi un dromedario, il dromedario è consenziente, anche un cavallo.
Ma quello è un reato. Quello è un reato.
Ma per dire che non mi interessa con chi scopa chi, non è questo. Non mi interessa.
Meno male.
Ma questa cosa del cambio di sesso mi lascia un po' così. Ma ti spiego perché. No, a me non me ne frega niente.
Vedevate
a me non me ne frega niente. Ma ti posso dire che una mia cara amica molto famosa, che è Eva Robbins, non se l'è mai tagliato.
Ma chi se ne frega?
Allora di cosa stiamo parlando? Vuoi che parliamo di funghi? No, dimmi, stiamo parlando di cazzi, te lo sto dicendo.
Ma dico che se una vuol cambiare, che te ne frega?
Sto dicendo che Eva Robbins, dopo aver amato gli uomini una vita, si è innamorato di una donna.
Sì.
Quindi ci può. Ma certo che va benissimo, ma se te lo tagli è per sempre? Ok?
Allora
per me
l'ha scelto lei.
Favorevolissima all'adozione, per esempio.
Pure dei gay.
Dei gay, assolutamente.
Bravissima,
assolutissimamente favorevole.
Però?
Io sono contraria al matrimonio, ma perché lo sono anche il matrimonio etero.
Ah, tu sei,
non
sei
perché
contraria al matrimonio, sì.
Ma sì, perché è una cosa
giusto,
che
giusto.
Nel tempo
se tu sei
crea
a favore delle donne, abbiamo mandato in onda molti tuoi files dall'internet, fuori della donna di casa. Cioè pensi che la donna fondamentalmente nel rapporto con l'uomo debba fare tutte le cose di casa. A te l'uomo che stira non ti piace.
No.
Parenzo che pulisce il culo alla bambina piccola, per esempio,
certo,
che pulisce il sedere alla bambina piccola, ti sta su.
Ovvio.
Cioè è una cosa insopportabile. Tu lo sai che lui pulisce il culo a sua figlia.
Ma vabbè, adesso sarà anche grande se i figli se lo puliranno.
No, due anni, un anno e mezzo.
Una c'ha 3 anni tra poco.
3 anni, ancora pulisce il culo, ancora sta col passeggino. Con tutti i soldi che ha, sta col passeggino. Ma cazzo, piglia la babysitter.
Bravo,
c'è anche la babysitter.
Allora io dico che il ruolo più bello per un uomo è quello di fare il papà. Questo è il ruolo più bello. Poi un uomo cosa deve fare in famiglia, secondo me? Deve parlare con la sua compagna.
Ma un uomo che cucina, ti piace o no?
Esatto. Allora, un uomo che cucina
Non deve nitrire.
Ecco.
Brava,
ma gli è piaciuto Davide comunque.
Deve
secondo
parlare,
me si è fondamentalmente
nitrire.
Guarda, io e Davide parliamo da 20 anni, parliamo tanto, sai, non nitrisce con me. Ed è stato l'unico uomo che mi è stato vicino quando ero là. Capito? Tutti gli amici sono scomparsi.
Senti, ma una curiosità,
c'era
ma
solo il cavallo.
Come ha letto la Cerasi?
È un cavallo,
è
giusto,
È giusto, è ben dotato.
Sì, anche.
Signor La Cerenza,
anche. Gira anche un video dell'elicottero, lo chiama lui.
Oh, cioè,
c'è anche il video dell'elicottero.
Non voglio, credo di non volerlo sapere. Credo veramente di non volerlo sapere.
C'è anche quello di video che gira.
È una cosa pazzesca.
Certo. No, no, è molto
richiesto. Ma tu hai detto che l'uomo che fa la spesa, l'uomo che lava, l'uomo che stira, ti sta sui coglioni.
Io sono cresciuta.
Certo,
non è arrapante un uomo che stende e mette i ciappetti nei calzini, dai, su. È arrapante un uomo che si fa la doccia e la donna lo guarda. Ecco, quello mi può arrapare. Ma non diciamo che. Allora, per me un uomo deve fare le cose di fatica. Non lo so. Attacchi i quadri, aiuta tua moglie nelle cose di fatica, ma le cose da donna le deve fare la donna.
Oh,
sempre la donna.
Benissimo. Cioè, le cose da donna che intendi tu? Fammi un esempio:
cucinare, la spesa, lavare. cioè, anche perché, ragazzi, ma la fatica era una volta, eh. Cioè, adesso ste donne si lamentano di che cosa? C'è la lavatrice, c'è l'asciugatrice, c'è tutto, ci sono tutti gli elettrodomestici del mondo. Io sono cresciuta con mia madre, che lavorava 20 ore al giorno.
Cioè,
e
oggi c'è la possibilità di non fare un cazzo.
Si lavavano gli asciugamani e le lenzuola a mano, nella vasca. Non esistevano i fazzolettini di carta, si lavavano i fazzoletti, certo, i pannolini dei bambini, delle donne.
Vero, oggi c'è la possibilità di non fare un cazzo.
Ma adesso,
dai,
una donna cosa fa? Ma cosa fa? Dai.
Fa di tutto, fa.
Cosa fa?
Ma non
e
fa
allora
un cazzo,
che faccia la donna e lasciamo fare l'uomo all'uomo? Scusa.
Ma perché le consideri tutte puttane, tutte le donne?
Cioè, no, c'è un... non tutte.
No, però moltissime le consideri.
Diciamo che, beh, sai, sicuramente le ragazze di oggi, guarda, io dove abito sono sette sere che vedo ogni sera verso le sei e mezza una ragazza da sola con quei camioncini che raccolgono l'immondizia, una bellissima ragazza che avrà 20 anni. Io uno di questi giorni mi devo fermare perché è una mosca bianca, cioè vedere una ragazza che lavora e fa un lavoro normale è una mosca bianca.
Ma non è vero, adesso, dai, adesso sono tutte escort, hai una tua visione, Parenza, hanno sua visione del mondo che allora, non c'entra niente.
Non, io non ti dico che siano tutte escort, voglio sperare di no, ma sicuramente per l'apparire sono disposte a fare molto. Per la bottiglina sono disposte a fare molto, per avere il weekend pagato sono disposte a fare molto. Ma questo non lo dice Stefania Nobile, lo dicono loro stesse.
Però scusami, David, secondo te la signora Nobile è un modello per la società, la signora Nobile?
Io immagino di modo.
Sì. No, no, modo. Perché no? Come fa a dire di no?
Può essere un modello.
Nella tua società no, di sicuro.
Ma perché dici di no?
Ma no, in generale mi
ma
pare.
Ma che c'è?
No?
Le persone che hanno pagato, anche se lei ha detto che non
sì,
si è mai
detto. Ma puoi dire che è un modello, no?
Beh, un modello di rinascita, che... un modello di...
un grande modello è Giorgio Parisi, ad esempio, fisico.
Madonna, come sei palloso, però, ma tua moglie ti regge?
Fisico.
Ma ti sopporta tua moglie?
Il professor Parisi. Professor,
ma non è, ma chi se ne frega
il professor Parisi?
Pensa che il professor Parisi ha studiato lo stormo degli uccelli.
Pensa un po', è meglio studiare gli uccelli, guarda, secondo me. Lo stormo lo lasciamo a Parisi.
Una volgarità.
Lasciamola a Parisi.
Grazie a quella scoperta dello stormo degli
uccelli. Anche perché sono estinti ormai gli uccelli, non è che ce ne siano molti.
Non c'è nessun uccello estinto, cara.
No, no, ce ne sono tanti. E
in che senso? Degli uomini, dici.
Cioè, a 20 anni prendono il Viagra, vedi tu, perché hanno paura dell'ansia di prestazione.
A lei, alla sua età, piacciono più i giovani oppure
mai piaciuti i giovani?
Mai piaciuti i giovani.
Io sono innamorata di feltri, l'ho sempre detto.
Ah, tu vorresti fare feltri?
Io, il mio uomo ideale è feltri, ricco, bello, vestito bene, intelligente.
Lo faresti,
è un figo della Madonna. No, io ci andrei a cena, io vorrei parlare.
Beh, ho capito, ma ti attrae anche fisicamente, immagino.
Io lo trovo un uomo stupendo. Adesso farci sesso adesso è un parolone, insomma.
Capito,
anche perché
questo.
Lui ha dichiarato che non lo fa più, quindi...
Sì, vabbè, ma sai, un momento là poi alla fine.
Però,
di mattina
no,
ancora...
i ragazzi, guarda,
I ragazzi palestrati, quelli con dotati, no. tutti
no,
tutti
io
depilati,
un uomo lo guardo
depilati.
Dai 50 anni in su, mai guardato.
Ma tu sei, non
uomo.
Sei manco a favore del pelo, hai detto che il pelo è una roba vecchia, il pelo nelle donne.
Beh, perché tu sei a favore del pelo.
Ma io impazzisco per il pelo.
Il pelo?
Il pelo nelle donne, oh, impazzisco per il pelo. Cioè, per
io
me...
vorrei però riportarvi allo studio sui
sistemi per il pelo. Che ti devo fare? Impazzisco per il pelo.
I
quando vedo una donna
complessi?
Che c'ha il pelo, impazzisco.
No. Sono quelli studiati dal professor Parisi, che appunto studiando l'evoluzione degli uccelli. Sì. Ho capito. Sistemi
scusi,
complessi.
Se lei trova un portafoglio per strada, una volta ha detto che non lo...
Io lo tengo.
No,
certo, beh, certo.
Non c'era dubbio.
Io spedisco
anche
i documenti, ma lo tieni anche tu,
c'è...
non dir cazzate.
No, scusi,
invece pensa, il cavallo hanno lasciato un borsello pieno di soldi la settimana scorsa.
Sì.
È venuto il ragazzo e l'ha ritrovato lì.
Ma ti
perché
credo.
Davide l'ha messo via. Però quello è un locale.
Cioè, tu prendi un portafoglio,
per
veramente
strada,
un portafoglio
per strada,
1.000 euro dentro, con documenti tu dove restituisci i documenti e ti tieni 1.000 euro. Perché?
Perché l'hanno fatto tante volte a me, io non sono più scema degli altri. Scusami.
Beh, però
a me mi
ha
rubato di tutto, mi hanno preso di tutto. Guarda, mio papà trovò un portafoglio a Dozza, un paesino sopra Imola, l'ha restituito, ha avuto guai per 5 anni.
Vabbè, ho capito, però non è che tutti hanno guai.
Però se io ti dico, sono ma io non voglio insegnare niente, guarda, io sono alla ricerca
che ha detto che bisogna farlo.
Di chi voglia insegnare a me.
Lei
però
ha detto semplicemente una cosa:
tutti
se trova un portafoglio
che vincono
per terra,
il primo premio, vincono la lotteria, regalano la casa al vicino.
Tu col cazzo.
Ma io regalo niente a nessuno, ma che cazzo devo regalare? Ma cosa devo regalare?
Ora, se volete,
il tema è questo:
prima
Giorgio
una
Parisi
cosa,
in un volo di storni, ecco, le meraviglie
ancora
dei sistemi complessi.
Secondo me
e
si
voi
sente
parlate
un...
del portafoglio che la signora Nobile, non vedo la notizia, non restituirebbe mai.
Io non sono ladra, però è truffatrice,
è
uno che E non, vedi, è una notizia, non sei non intelligente, è una non sei intelligente.
Notizia, non è una notizia.
Io non sono ladra, ma non sono cogliona. Io quelli che
terra,
dicono che hanno trovato 100 milioni, 100 mila euro, che hanno e l'hanno restituito, mi fanno ridere.
Complimenti,
perché
complimenti.
Non è vero.
Si arrenda,
non
c'è
è
gente
vero.
Che lo fa.
Sì,
c'è gente
tu,
che lo fa.
Tu, tirchio come un tacchino come sei, che non hai mangiato per non pagare. Stai zitto, non hai mangiato.
C'è
per
gente
non
che
pagare,
non nutrisce,
perché quella sera ognuno
sale,
doveva pagare il suo e tu non hai mangiato e tu hai mangiato la mozzarella del signore davanti. Stai zitto.
Scusi, signora, mi avete detto una cosa prima, che ancora voi andate, che andate a fare delle conferenze, andate a fare delle conferenze pagate, sì, di aziendali?
Sì.
Pagate, ovviamente, immagino. Voi non fate niente non pagato, tranne
no,
venire qua.
Venire solo da te.
Non ho capito.
Tutto quello che fate è pagato, giustamente.
Assolutamente.
E come si chiama questo
ma
corso?
Mi risulta però
come
che
si
anche Parenzo gratis non faccio un cazzo.
No, ma, no, per forza, però, ma come si chiama questo format? Scuole di ladri? Come si chiama?
Se adesso tu la dovessi chiamare in una trasmissione che farai da settembre, diglielo subito, col cazzo.
Col cazzo.
Cazzo, soldi, cacciare la grana, la
non
fresca,
dire non la inviterò
la
perché
fresca.
Mi ha invitato mille volte quando
cacciare
eri a Tele
Lombardia. Fresca,
sì,
cacciare
vero,
la fresca,
vero,
fresca
vero.
Cacciare la fresca.
Comunque ragazzi, cosa insegniamo? Insegniamo a vendere.
A vendere.
Certo, sì, a vendere.
Ho capito, una certa
pratica. E io e mia mamma sapremo vendere anche a te, sai?
Tu dici?
Sì, questo
sì,
immaginiamo, certo.
Sì,
come lo venderesti,
Parenzo? No, sapremo vendere a lui.
Ah, lui.
Lui farei fatica a venderlo.
Ah, Parenzo,
ma
Parenzo,
vendere
Parenzo
a lui, sì, assolutamente sì.
No, grazie Stefania, come. Grazie, a presto.
Grazie,
fermi
a
tutti, fermi. Viva
grazie
la zanzara, viva la nobile, fermi.
La zanzara.
Approva la legge che vieta gli interventi chirurgici per cambiare sesso. Per me questa legge dovrebbe diventare una legge universale ed imposta ovunque.
Papà, cosa devo cercare in una donna? Figlio mio, che non abbia la prostata.
Sarà che ho una certa età, ma mi fa strano pensare che la donna più bella di Olanda abbia il pene.
Eccoci qui, fra poco collegamento col paese reale, caro David. Nell'ultima parte di questa emissione radiofonica, il paese reale che è fatto di puttanieri italiani che vanno ad escort. C'è una signora che si chiama Luisa, dalle parti di Brescia, che è salita agli onori della cronaca, che ha anche una sua, un suo profilo sul sito Escort Advisor, cioè viene selezionata e giudicata dai clienti, che ha detto nei giorni scorsi, ed è stata intervistata dal Corriere della Sera, da altri giornali autorevoli, dunque non solo dalla Zanzara, ha detto la signora Luisa, perché di signora si tratta, che questo periodo, il periodo estivo, è abbastanza favorevole al lavoro della prostituzione per quello che la riguarda, soprattutto per un motivo, perché chiaramente i mariti spesso, a meno da quello che ci dice, sono più liberi, cioè hanno praticamente la famiglia al mare e ancora in città si può lavorare. Poi cercheremo di capire tante altre cose di un lavoro che viene giudicato in maniera negativa e che invece è un lavoro che dà sollievo alle famiglie italiane. Cioè dire, Luisa io la considero, ancora non la conosco, non ci ho mai parlato, la considero un grande stabilizzatore sociale, cioè lo considero un grande ammortizzatore sociale. L'ho detto più volte, la prostituzione aiuta le famiglie a ricompattarsi, aiuta le famiglie a stare insieme, aiuta le coppie a stare insieme. L'uomo si sfoga, lo dico chiaramente, lo dico senza peli sulla lingua, l'uomo si sfoga e scopa. In qualche caso si potrebbe dire sì, è vero, si svuota da un punto di vista proprio tecnico, da un punto di vista tecnico, e questo fa bene alla menage familiare. Fra poco cercherò conferme in quello che pensa Luisa, se pensa qualcosa su questo argomento. Prima però Doriano da Prato, cara Luisa, aspettaci ancora qualche minuto, anzi forse meno, perché Doriano da Prato magari lo manda a fare in culo perché non ha niente da dire. Doriano, dimmi, che c'è?
No, a prescindere, ciao, veloce veloce. Io vorrei che lo chiamaste anche domani a questo punto Paolo da Ancona e gli chiedeste per cortesia se lui vorrebbe tenere in casa sua la foto di uno stupratore o di uno che ha lasciato morire in manicomio il suo figlio e la donna che lo ha generato.
Cioè, stai parlando di sua eccellenza, questo. Stai parlando di sua eccellenza.
Sì, stai parlando di sua eccellenza. In generale.
Ma adesso stupratore non risulta stupratore.
No, se vai a leggere lo trovi.
No, però scusami Doriano, non so da dove cazzo stai chiamando, se sei col viva voce, con l'auricolare, non si sente una fava, sei come dentro una caverna.
No, sono in mezzo a un prato, porca sì. Sono alle Cascine di Firenze.
Guarda. Le Cascine di Firenze, posto dove si va appunto ad escort, a prostitute.
No, qui c'è da mangiare, c'è l'ippodromo, diciamo l'ippodromo Le Mulina, ho mangiato una lasagna.
No, però è vero, di notte mi dicono, se non sono cambiate le cose, mi dicono che c'è ancora, ma giustamente una certa frequentazione. Va bene, ciao Doriano, dopo domani ti faccio parlare, col signore fascista di Ancona. Continua a registrare. Allora leggo: Luisa escort a Brescia, affari d'oro con le mogli al mare, mariti le accompagni in vacanza e poi vengono da me. Allora cara Luisa, innanzitutto buonasera. Che bella voce, io quando sento queste belle voci felici, contente anche di fare il suo, lei è contenta di fare la prostituta?
Sì, molto contenta, anche perché faccio girare anche l'economia, io molto li prendo bene. E poi li spendo
molto bene, molto bene. Lei prende dei soldi, non diciamo quanto guadagna, perché l'Agenzia delle Entrate già una volta le ha rotti i coglioni.
No, che nel 2010 mi è arrivato un accertamento dall'Agenzia delle Entrate. Mi hanno dato una multa di più di 200.000 euro.
E lei come ha fatto a pagarla? Non l'ha pagata?
L'ho pagata perché sennò poi non mi potevo più intestare niente. Anche perché io avevo la casa che stavo pagando con un mutuo e ho dovuto pagarla, sennò mi pignoravano la casa.
Però scusi signora Luisa, io trovo tutto questo profondamente ingiusto, perché lei assolutamente ingiusto, perché lei dovrebbe rivolgersi a Salvini, che in questo momento è molto sensibile alle cartelle esattoriali, però e anche una volta anche era sensibile alle prostitute, però una cartella di 200.000 euro una volta, adesso non ci pensa più, va in giro con i rosari, una cartella di 200.000 euro per un lavoro che non è riconosciuto ufficialmente, perché l'hanno pizzicata? Mi scusi,
io perché avevo comprato la casa e giravo con una BMW. Mi hanno fermato, mi hanno fatto un accertamento e mi hanno chiesto dove venivano i soldi, e io, allora, prendendo il commercialista, un avvocato, ho dichiarato il lavoro che facevo. Anzi, ho detto andate anche a controllare dai carabinieri, voglio dire, chiedete, che è vero, lei ha detto una bugia.
No, certo, lei ha detto ai signori dell'Agenzia delle Entrate che faceva la puttana, adesso dirlo, ho capito, allora avrebbero dovuto dire lei non è riconosciuta come lavoro, non mi rompete i coglioni, questo sarebbe stata la cosa. Invece, avidi di quattrini,
ho dovuto pagarla in 7 anni, però io quando mettevo in banca i 7.000 euro in contanti non dicevano niente da dove arrivano, li hanno presi tutti.
Purtroppo quando si tratta di prendere soldi l'Agenzia delle Entrate o altri enti vari, lo Stato in generale non guarda in faccia a nessuno. Comunque in ogni caso lei ha 45 anni.
Nel 2010 mi hanno fregato più di 200.000 euro.
Non c'è dubbio, possiamo dire fregato più. Io dico questa.
E lì non sono magnacci loro. Non hanno mangiato su di me. Magnacci.
Lo Stato magnaccia. Sì, certo, che praticamente hanno praticamente preso il pizzo dalla signora Luisa. Scusa Davide, non abbiamo riconosciuto la prostituzione, la signora Luisa per lo Stato non esiste. Se ti vai a comprare una macchina con i soldi, ma ho capito, però la prostituta la fa e la può fare. Cioè non è che non la può fare la prostituta, non è vietato, la fa.
Non è vietato, è un fantasma,
lasciatela libera di fare il cazzo che vuole. Questa poveraccia ha dovuto pagare 200.000 euro, ma tu ti rendi conto o no? Dovresti essere il primo a difendere queste posizioni, caro Davide, queste ingiustizie.
Francamente non me ne frega nulla.
Non me ne frega niente.
Il fatto che questa signora qui fa la prostituta, benissimo, adesso gira con le macchinone, non mi interessa in alcun modo.
Lei gira ancora con le macchine, signora Luisa?
Non vado a piedi, ma giro con Nissan Qashqai.
Non è che si tratta male, comunque no, è meno, diciamo, cerca di dare meno nell'occhio, diciamo la verità, no? Cerca di dare meno nell'occhio.
Purtroppo dopo quella disavventura lì cerco.
Scusi, ma allora è vero? Certo, è vero dunque questa cosa dell'estate per voi è straordinariamente proficua, diciamo, per voi.
L'estate date abbastanza, perché sai, le mogli sono tutte al mare, gli uomini sono un po' più liberi e allora fanno un po' più il farfallone, ecco, diciamo così.
Ecco, da lei vanno tutti sposati, immagino, no?
Ma sì, non proprio tutti,
però molti, 90%, anche... 90% sposati, sì, diciamo la verità.
80% sposati.
Lei si sente un po' lei si sente un po', Luisa, sì, sposati con compagni, compagne, fidanzate, eccetera. Sì, lei si sente un po' una che rafforza il legame familiare, perché io sono convinto di questa cosa qua.
Io sì, molto, molto, anche perché do i consigli.
Sì,
e
vedi,
insomma mi prodigo, ecco.
Anche sessuali, consigli sessuali, no?
Anche sessuali ci penso io, poi gli dico tu vai a casa, fai l'uomo di casa, hai capito? Dopo quando
che brava,
fare il sesso,
che gentile,
vieni da me.
Ah, beh, ho capito, però qualche consiglio,
bel messaggio,
beh,
questo,
certo, veramente. Un messaggio normale, cioè che cosa
bellissimo
fa, cioè, però che cosa si può rimproverare a Luisa? Luisa sostanzialmente
fa sfogare gli uomini. Mi interessa quello che fa Luisa, francamente mi interessa molto di più.
Instaurare un rapporto,
a me non mi interessa
niente
di quello che fa lei.
Sceglie tra i suoi clienti.
A me interessa che abbia dato la grazia a Zacchi. Questo
allora,
mi interessa
di
quello che fa lei. Invece non ne parli, parli di questa squinternata prostituta.
No, ma questa
che
mi pare lucidissima.
Mi pare lucidissima, Luisa.
Sa,
più importante il fatto che l'Egitto abbia concesso la grazia a Zacchi di questa qua che ha i problemi con le tasse, che fa la prostituta e quindi evade le tasse. Ma voglio dire, di che parliamo?
Però scusami, Luisa, lascia perdere, sono le sue fissazioni morali.
Sì,
liste.
Sì,
però lei,
ognuno ha le proprie, sì, ha le proprie.
Ecco, lei sceglie tra i suoi clienti oppure ormai ha una clientela fissa, spesso si trova delle sorprese davanti o no?
Ma figurati.
No, ho abbastanza una clientela fissa, o anche nuovi,
sì,
che sono tutte brave persone e mi piace sempre dare il meglio e fare star bene. Io li chiamo i miei amici del cuore.
Ah, li chiamo
i suoi amici del cuore.
Lei si trova vicino tra l'altro all'autostrada, all'uscita dell'autostrada,
sì,
una delle uscite di Brescia.
Sì.
Di Brescia, ecco, qual è la sua prestazione topica, la sua prestazione top, diciamo, questo è il punto. I preliminari le piacciono molto, mi sembra, no?
I preliminari mi piacciono molto,
lunghissimi, sì,
mi piace molto fare i preliminari e anche fare massaggi, mi piace molto accarezzare il corpo, farli rilassare.
Sì, è una cosa, diciamo, è un accompagnamento alla successiva, all'orgasmo praticamente, poi al rapporto.
Sì.
È meglio quello del rapporto classico della penetrazione spesso, no?
Sì,
cioè,
io non sono
molto meglio,
sì,
piace molto di più agli uomini,
non c'è
perché
dubbio.
Le mogli non le fanno tanto.
Ah,
allora...
lei dice che le mogli da quel punto di vista della fellazio sono un po' manchevoli, diciamo, sono un po' manchevoli.
Io dico che siamo un po' più profonde, non solo io, perché ho anche tante mie colleghe che li fanno proprio bene.
Va bene,
a me tante volte mi piace
parlare anche con
una mia amica,
ma con
che
tono parla?
Ah,
insieme
con uno.
E quanto costa in due, per esempio, lei e una sua amica? Questa è abbastanza curiosa come cosa, cioè lei e una sua amica 100 qualche volta
100 e 100,
beh, una roba così, però 100 e 100 è una roba 200. un po' easy, signora Luisa.
Sì.
Cioè, non è
uno ha solamente una mezz'oretta a disposizione.
Comunque, ragazzi, 45 anni, questa qua è finita sul Corriere della Sera, ci mette la faccia, parla, eccetera, dicendo che in estate gli affari in città ancora si possono fare perché i mariti stanno soli, hanno voglia di scopare, lei è pronta lì ad accoglierli vicino all'uscita dall'autostrada. Qual è il problema? Cioè, bisogna regolarizzare tutta questa roba qui. Se non la regolarizziamo, sono soldi che non entrano al fisco, tranne quando uno fa gli accertamenti, come è successo a Luisa, come è successo, che si è comprata lei con i soldi della prostituzione, signora Luisa? Che si è comprata una casa?
Che è rimasta indietro.
Sì, non c'è dubbio, ma lei si è comprata qualcosa, qualche casa, qualche cosa, dei figli?
No, sono in affitto perché ho paura a comprare.
Ah, paura perché poi la pizzicano di nuovo, certo, non c'è dubbio. Vabbè ragazzi, ti saluto Luisa, ti abbraccio, grazie.
Va bene, grazie.
A presto, mi raccomando.
Di che cosa?
Stasera, oggi quanti clienti hai fatto, Luisa?
3.
Ah, già 3 oggi. Una cosa pazzesca, dai. Mi sembri molto fresca comunque, non mi sembri affaticata, mi sembri molto fresca.
No, non mi affatico mai perché mi
non
piace.
Affatica,
piace. A te ti piace proprio scopare?
Sì.
Vabbè, è una bella notizia,
abbiamo dato una notizia in più. Anche
oggi. La persona.
Ah, ti piace? La persona soprattutto, ti piace?
Vergognati.
Sì. No, perché si deve vergognare?
Italiani! Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.